Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, appuntamento speciale di Punto Biancorosso. L'avevamo annunciato che se ci fossero state delle novità ci saremmo. Saremmo tornati ad aggiornarvi per quello che riguarda appunto i colori biancorossi. Edizione speciale quella di questa sera, perché di novità potrebbero essercene e anche parecchie. Allora, saremo in collegamento, intanto per darvi già un'idea di quello che succederà, con tutta la nostra redazione al completo. Quindi cercheremo di darvi notizie di prima mano appena arrivano. Intanto do il bentornato a Cristian Camilletti, che già state vedendo sulla nostra pagina Facebook.
Ciao Stefano, buonasera a te e ben ritrovati i nostri radioascoltatori.
Dovremmo avere già in collegamento con noi anche Paolo Papili sull'altra linea. Vediamo.
Buonasera Stefano.
Eccolo, abbiamo Paolo Papili con noi, non sarà solo, lo scopriremo tra poco. E, insomma, ci siamo tutti, saremo tutti qua. Voi potrete già interagire con noi al 334 35 20 488, sms e whatsapp. E, vogliamo fare un cappello, Paolo, per quello che il motivo per cui siamo qua?
Intanto saluterei a Cristian, perché non l'ho fatto prima. Inviterei i nostri radioascoltatori a scriverci al 334 35 20 488, sms e whatsapp, ricordando che siamo collegati anche sulla pagina Facebook. Ma per tutta la giornata di oggi, per raccontarla, darei il benvenuto a Peppe Gallozzi, che è stato da questa mattina in contatto con Roma. Ciao Peppe.
Ciao Paolo, ciao Stefano, ciao Cristian e tutti i radioascoltatori.
Ciao Peppe, ciao Paolo, saluto quindi anche voi. E quindi parliamo di questa giornata, Peppe, visto che, come diceva bene Paolo, l'hai seguita da questa mattina fino ad ora praticamente.
Sì, io partirei dalle 12.30 di oggi, dal responso del presidente Gabriele Gravina all'uscita dalla sede della PGC. Ho un ritorno scomodo di voce, ma cercherò di non farci caso. E l'eccellenza ripartirà, questo è il responso dal Consiglio federale di oggi. Logicamente è stata accolta con grande entusiasmo, no? questa notizia dai tanti tesserati che erano col fiato sospeso. Ora, a far ripartire effettivamente l'eccellenza servirà il quarto ed ultimo step, quello dei format, no? Quello dei format, delle modalità, che dovrà arrivare dal consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 10 marzo, quindi di domenica, e poi formalmente anche dai comitati regionali, che si riuniranno immediatamente dopo, qui nelle Marche, attesa tra giovedì e venerdì la riunione del comitato regionale. Cosa è successo oggi? È successo che il presidente Gravina e tutto quanto il Consiglio federale hanno approvato in forma totale le istanze della Lega Nazionale Dilettanti, quindi hanno condiviso il parere favorevole alla ripartenza del campionato dell'eccellenza, ma anche delle altre categorie apicali dilettantistico-regionali, che sono l'eccellenza femminile, la C1 di calcio a 5, la C femminile di calcio a 5. Hanno approvato le istanze che erano maturate al termine di quel lunghissimo consiglio direttivo del 5 febbraio, e cioè la possibilità di blocco delle retrocessioni e di non prendere parte al campionato in presenza di particolari problematiche di natura economica. Hanno ratificato l'interesse nazionale fondamentale per non incorrere nelle restrizioni del DPCM. Molti ci stanno chiedendo per gli allenamenti c'è stata una specifica della Lega Nazionale Dilettanti, che formalmente bisognerà attendere comunque il consiglio direttivo di mercoledì, che darà la parola ultima. Quindi verosimilmente, se tutto andrà come deve andare, da giovedì le squadre possono allenarsi, se tutto andrà appunto in modo lineare. Il discorso protocollo: è stato approvato il protocollo della Serie D, quindi già che aveva già ricevuto il parere positivo del Comitato Tecnico e Scientifico, con la possibilità di inserire dei test di nuova generazione. Molte regioni sono già al lavoro per trovare, insomma, delle convenzioni a livello di prezzo più vantaggiose. Ad esempio, in Abruzzo, in collaborazione con la regione, c'è stata la possibilità di trovare tamponi a 5 euro, ma quello poi lo vedremo nei prossimi giorni. Altra cosa fondamentale, i ristori alle società arriveranno, solo che per capire la quantificazione e la destinazione ben precisa si attenderà il decreto ristori, laddove c'è una voce ben precisa indirizzata proprio alle categorie dilettantistiche. La stagione dovrà terminare entro il 30 giugno con possibilità di sforamento, come aveva già annunciato la Lega Nazionale Dilettanti, di qualche giorno a luglio, previa naturalmente comunicazione e autorizzazione della PGC. Credo di non essermi scordato nulla, se non che aggiungo, è il terzo step completato dopo l'iter per la ripartenza da parte della Lega Nazionale Dilettanti nel direttivo del 5 febbraio e il riconoscimento di interesse nazionale da parte del CONI arrivato il 24 febbraio. Arriva anche il via libera da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. Manca solo uno step a dividere la volontà di ripartenza dall'effettivo ritorno in campo, che è l'ultimo direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che dovrà deliberare in materia di format. Quindi si ritroveranno il presidente Cosimo Sibilia, i consiglieri e soprattutto i rappresentanti di tutti i comitati regionali d'Italia. Un'Italia che naturalmente vive una situazione pandemica particolare, quindi sarà anche l'occasione per sentire le varie posizioni in merito, anche perché il discorso della salute è stato messo sempre al primo posto. Tutto quello che si dovrà fare lo si dovrà fare chiaramente compatibilmente con il discorso Covid, che non interessa solo l'eccellenza ma interessa tutto il mondo dello sport e tutta la vita quotidiana.
Ecco Peppe, proprio questo, visto che ovviamente se lo pongono come domanda i nostri radioascoltatori, è vero che questa sicuramente è un'ottima notizia quella che è arrivata quest'oggi, l'attendavamo ed è un bel viatico, però tu hai parlato di situazione pandemica, sappiamo quello che sta avvenendo, può comportare realmente un rischio che possa saltare di nuovo tutto?
Ma noi chiaramente, Cristian, da sportivi dobbiamo fare un ragionamento sportivo e quindi al netto dei Covid. Poi il Covid può inserirsi da tutte le parti, può inserirsi in eccellenza, in Serie D, nel basket, nella pallanuoto, dovunque, nella vita, perché ha chiuso i ristoranti, hanno chiuso determinate attività lavorative. Quindi purtroppo il Covid è un discorso che esula da tutto e qualora dovesse arrivare è una valutazione che prescinderebbe da qualsiasi cosa. In questo momento non faccio il virologo, non faccio il medico, ci limitiamo a valutazioni di materia sportiva. Sportivamente possiamo dire che 3 su 4 degli step sono stati completati, poi chiaramente il discorso Covid da un anno a questa parte è una variabile impazzita che non possiamo calcolare.
Paolo.
Ma stavo ascoltando attentamente le parole di Peppe per quella che è stata la notizia di oggi. Noi ce la siamo tenuta buona l'altra notizia della giornata, che è quella della ricorrenza che l'Ancunitana oggi festeggia, perché il 5 marzo compie gli anni la nostra vecchiettina dorata, 116 anni, quindi non l'abbiamo fatto prima, corriamo immediatamente ai ripari, perché si è parlato anche di questo oggi tra i tifosi sui social e non solo. E siccome l'anno scorso proprio di questi tempi si doveva preparare una festa, c'era stata la brusca interruzione, sappiamo poi com'è andata, speriamo che con questa concomitanza positiva il viatico, il cammino sia decisamente diverso rispetto appunto a come erano andate le cose 12 mesi fa.
Eh sì, nel giorno dei 116 anni della nostra amata Anconitana è sicuramente arrivata questa buona notizia che ci dà una speranza, così come anche lo stesso presidente Cosimo Sibilia in un virgolettato ha proprio dichiarato sulla ripartenza dell'eccellenza, segnale di speranza, ora tocca a noi. Effettivamente così, no Peppe?
Sì, in questo momento bisogna elaborare chiaramente delle linee guida generiche per quanto riguarda il format, deve essere un format sostenibile. È logico, Cristian, che si incontreranno varie esigenze. Leggevo proprio in questo momento che invece la Liguria, pur essendoci la possibilità di blocco retrocessioni, vorrà proporre la possibilità di fare una retrocessione. Ci sono magari delle altre categorie che proporranno di fare un maxi playoff, qualcun'altra invece non vorrebbe fare il playoff. Bisogna trovare un punto d'incontro, alcune linee guida fondamentali, se non altro sul discorso promozioni dirette, sul discorso della durata, perché oggi già sono iniziate anche a susseguirsi le possibili date, si parlava di 25 marzo, di 4 aprile, Io profanamente continuo a ritenere l'11 aprile quella più veritiera, però è un'ipotesi chiaramente.
Ricordiamoci che ci sono anche dei recuperi, scusa se ti interrompo, ricordiamoci ci sono dei recuperi da effettuare, quindi chiaramente se come tu pensi, anch'io sinceramente penso che si possa optare per la metà di aprile la ripartenza, è chiaro che chi dovrà recuperare le partite dovrà farlo prima, quindi termine diciamo entro fine marzo.
Sì, decisamente, anche perché le partite da giocare sono, per quanto possano essere poche, perché si va per la sola eccessiva per il solo girone di andata, però è chiaro che non possiamo permetterci tempistiche ancora più ristrette, andremo incontro a un contesto Covid, a un contesto dei tamponi, quindi diciamo che è sempre meglio mantenersi degli slot liberi, perché lo vediamo cosa sta succedendo anche in Serie A, anche nelle categorie maggiori. Adesso Cristian, fino a questo momento abbiamo parlato di un percorso a tappe, 3 su 4 sono state raggiunte, vediamo come andrà questa quarta di mercoledì. Ovviamente è una specifica premessa doverosa, per quanto nessuno di noi vorrebbe farlo, il Covid è sullo sfondo, inutile negarlo, però in questo momento siamo veramente vicini formalmente alla ripresa dell'eccellenza.
Sì, io quando parlavo di appunto se il Covid poteva avere delle influenze su questo, proprio perché ci sono anche voci contrastanti, mi rivolgo sia a te Peppe che a Paolo, che riguardano appunto un eventuale intervento dall'alto del governo per quanto riguarda questo, perché sappiamo c'è un DPCM che scatterà da domani, però è anche vero che se la situazione, come stiamo vedendo in questi ultimi giorni dalle nostre parti, con contagi che aumentano, il governo può intervenire ovviamente, no? Pronto? Ci sono?
Da Paolo?
Non so a
chi era rivolta la domanda.
No, ad entrambe.
Ma allora, se devo rispondere io non penso che ci possano essere delle interruzioni. Ecco, magari ci saranno delle richieste di chiarimento. Ad esempio la Vigor Senigallia ha emesso un comunicato per guardare al nostro girone, al nostro campionato, con la posizione del presidente Federiconi, che ha ribadito la disponibilità a ripartire, ma attende il Consiglio federale del 10 per conoscere quali saranno le decisioni in ordine ai ristori per i tamponi, nonché gli sviluppi della normativa su zona rossa, provincia Ancona, per capire se come riprendere gli allenamenti. Cioè, credo che questo possa essere il quesito principale da risolvere. Non vedo interruzioni drastiche come lo scorso anno per tutte le discipline sportive, anzi molte dopo oggi vanno proprio verso una ripresa, quindi non so Peppe che ne pensi.
Fermo restando che allo stato attuale delle cose, con la rilevanza nazionale dell'eccellenza, l'eccellenza non rientra nelle limitazioni del DPCM, no? Perché
esatto.
Il DPCM limita chiaramente l'attività di interesse regionale, e quindi allo stato attuale la rilevanza nazionale dovrebbe salvaguardare l'attività, come quello che accade nelle altre discipline, in sostanza chiaramente previo il protocollo della Serie D, il protocollo che appunto prevede l'adozione dei tamponi rapidi 48/72 ore prima della partita domenicale, quindi del venerdì, per farla spiccia. Se c'è anche un turno infrasettimanale vale comunque il protocollo del venerdì, quindi in sostanza è un tampone settimanale. C'è questo consiglio di sostenere i test sierologici prima di ricominciare l'attività, insomma si cerca un discorso di screening, però a livello proprio di stop totale vorrebbe dire che la situazione starebbe precipitando nuovamente come lo scorso anno, e sinceramente non se lo augura nessuno a quel punto, perché inevitabilmente se ci dovesse essere uno stop totale lo sport passerebbe in secondo piano.
Assolutamente. C'è chi domanda riguardante la situazione, abbiamo letto nei scorsi giorni la situazione dell'Emilia Romagna, dove c'era stato appunto una votazione sulla ripartenza, 10 voti a favore contro 42, e in questa situazione come si muovono, Peppe?
Con questa istanza che è passata oggi, ovvero la partecipazione su base volontaria, il blocco delle retrocessioni, i ristori, magari si può cercare di capire se qualche squadra vuole cambiare idea. Se qualche squadra non vorrà cambiare idea, allora bisognerà in sostanza riformulare un format, no? Riformulare un format che sia a tutela sia di chi voglia giocare e che di chi, che della maggioranza che non vuole giocare. Le situazioni più spigolose sono tre in Italia e riguardano l'Emilia Romagna, la l'Umbria e la Lombardia, da dove la Lombardia ha una metà ben precisa. Queste sono le situazioni note che conosciamo. Il Sud spinge per giocare in modo compatto. Ecco, io penso che mercoledì sia alle 13 il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti. Aspettiamoci probabilmente un altro consiglio lungo, ma ritengo che sarà trovata una soluzione a maglie larghe in modo da riuscire a tutelare tutti gli interessi in campo.
Quindi prossimo step, dobbiamo attendere questo consiglio del 10 e poi possiamo immaginare che quindi si tornerà in campo con gli allenamenti.
È l'ultimo step, quello di mercoledì 10 è l'ultimo step e poi se tutto andrà come deve andare finalmente si tornerà a parlare di campo, perché comunque sono stati step lunghi, step insidiosi. Siamo a tre quarti, diciamo, di opera per la ripartenza, quindi a livello di tappe politico-sportive ne manca una sola, poi tutto il resto ovviamente oggi non lo possiamo prevedere, non è sul calendario, però a livello di tappe politico-sportive ne manca una sola.
Insomma, lo scoglio enorme è stato, possiamo dirlo tranquillamente, è stato sorpassato, no Paolo?
Sì, sì, adesso è tempo di essere veramente preparati per costruire la squadra, cioè per ritoccarla al punto giusto, per perfezionarla. Sappiamo già chi è arrivato, dal centrocampista Trofo al difensore Torre, al giovane Alla, però ci sono altre, oltre a Finconi chiaramente, ma ci sono altre operazioni in ballo, c'è l'attaccante da prendere, c'è il centrocampista con i piedi buoni da trovare, le voci si rincorrono proprio in questi momenti, in queste ore. È notizia per esempio che l'Ancona sarebbe vicinissima a chiudere Jacopo Zenga come centroavanti, giocatore di esperienza, figlio d'arte tra le altre cose, uno dei tanti che l'Ancona ha avuto nella sua lunga storia di 116 anni che ricorrono proprio quest'oggi. Dovrebbe essere lui la punta tanto agognata per rinforzare il settore avanzato, giocatore forte fisicamente, classico pennellone che ad inizio campionato, ad inizio stagione ha iniziato a far gol con la squadra piemontese vediamo se mi aiuti tu Cristian a trovarla, la formazione dello Stresa, eccellenza piemontese, ha realizzato 4 reti in 7 partite, giocatore che diciamo forte fisicamente, al momento starei molto vicino rispetto a Michael Traini del Tiferno e di Giuseppe Cozzolino che è svincolato, erano sì. I nomi che erano circolati nei giorni scorsi. Al momento, se dovessimo fare una graduatoria, daremmo questo Jacopo Zenga più vicino rispetto agli altri due.
Esatto, è l'obiettivo più vicino al traguardo, 4 reti in questa stagione in 7 partite, come tu hai ben detto, è un giocatore che 1,92 m, la classica prima punta che appunto serviva negli schemi di Lelli, da capire poi com'è questo giocatore, come si ambienterà eventualmente, come sarà l'impatto con la piazza di Ancona. I numeri per lui parlano chiaro per quanto riguarda i campionati precedenti di eccellenza, spesso e volentieri è andato in doppia cifra fino al campionato 2017-18 quando giocava a Sondrio, poi è sempre stato sotto la doppia cifra, però sarà da capire effettivamente come si eventualmente
può sbagliare, le partite non sono
no volte. Assolutamente Paolo, giusto, bisogna andare a colpo sicuro, anche perché adesso è chiaro che anche la stessa piazza, sapendo che si riparte, le partite saranno poche, 13 credo all'incirca se non sbaglio, e bisogna andare a colpo sicuro, acquisti che facciano subito la differenza, perché qua bisogna vincere e solo vincere, in questo caso non ci si può permettere assolutamente di sbagliare.
È molto difficile, è molto complicato, i rischi sono notevoli, però c'è questa chance e l'Ancona deve giocarsela bene, più forte delle insidie dovrà essere la formazione di Lelli, sono 13 finali, parliamo di mercato e stiamo appunto analizzando reparto per reparto con l'attacco sotto la rete ingrandimento, con questo Jacopo Zenga che ha buone possibilità di vestire il biancorosso, ma aggiungerei anche l'esterno Bangoura della Civitanovese, un 94 di cui si parla si parlano gran bene.
Ex scuola Inter, sì.
Probabilmente avrebbe meritato una carriera diversa, cresciuto nell'Inter, qualche apparizione. Poi, insomma, Spadoni con molta caparbietà e competenza è riuscito a portarlo alla Civitanovese e con la promozione ferma definitivamente, ecco che si può pescare anche qualche bel giocatore da sotto e non per forza la categoria inferiore, ci sono giocatori inferiori, anzi tutt'altro. La conferma per esempio di Patrizzi, che non si sa bene per quale ragione era sparito un po' dai radar, ed è un giocatore che sono convinto farà molto comodo alla retrovia dell'Ancona con tutti gli altri che già c'erano, insomma si unisce un tassello preziosissimo. E poi aspettiamo i centrocampisti, è un reparto questo che ha seguito con molta attenzione tutti gli sviluppi Peppe Gallozzi, no? Parlavamo di Borgese, Peppe nelle scorse settimane, poi era riemerso il nome di Marengo, io ho riportato anche un vecchio pallino della proprietà Conte che è finita nella Fragolese proprio nei giorni scorsi, per l'incertezza che c'era, perché esatto. Fosse capitato proprio magari il sondaggio in queste ore, sarebbe probabilmente già arrivato ad Ancona, un giocatore validissimo Conte, però da Osimo, nonostante la frenata dei giorni scorsi, danno nuovamente molto vicino Cristiano Camilducci all'Ancona, sarebbe la terza volta per lui nella sua carriera, e chissà come si concluderà questa vicenda.
Sì, hai detto bene, a centrocampo ci sono le scelte sono ampie e molto, lo dicevamo anche mercoledì, dipenderanno anche da che sistema di gioco vorrà adottare Mister Lelli, perché se Mister Lelli ad esempio giocherà con un centrocampo, decidesse di giocare con un centrocampo a tre, a quel punto lì un playmaker sarebbe sicuramente importante, un centrocampo a due potrebbe arrivare già un centrocampista di contenimento. Io penso che i nomi che hai fatto sono tutti nomi assolutamente validi, per caratteristiche Marengo è diverso dagli altri tre, perché sia Borgese credo sia tramontato ormai da qualche settimana, però sia Conte che Camillucci sono centrocampisti fisicamente messi molto bene, che sono in grado comunque di tenere il campo anche da un punto di vista fisico, no? Di sostanza. Mentre invece ecco, Marengo è più un playmaker, lo abbiamo già visto qui ad Ancona, quindi il classico regista, il classico perno basso del centrocampo a tre, quindi sono giocatori sostanzialmente diversi, però un colpo a centrocampo arriverà. Concordavo con te Paolo quando dicevi, ecco, dopo la pronuncia di oggi, perché la pronuncia di oggi, non lo dimentichiamo, quando c'è un presidente federale, ovvero la massima istituzione sportiva italiana, che esce dalla sede della PGC davanti ai colleghi giornalisti e dichiara testualmente l'eccellenza ripartirà, vuol dire che ci sono delle basi più che importanti, e a maggior ragione adesso è arrivato il momento di farsi trovare pronti. Quindi concordavo con te quando facevi questo tipo di analisi.
Stiamo parlando di mercato, ma possiamo ribadire ai nostri radioascoltatori che poi nella seconda parte del programma con Cristian e Ferdinando Vicini subentrerà proprio il direttore generale Antonio Recchi, che è indaffaratissimo come non mai proprio in queste ore dopo il comunicato ufficiale della FIGC di oggi per cercare di stringere l'operazione Italia in canna. E abbiamo fatto dei nomi che naturalmente sono indiscrezioni, sono ipotesi, non c'è nulla di ufficiale. Abbiamo parlato di giocatori che potrebbero salire dalla promozione per far parte dell'Anconitana, ma attenzione anche a categorie superiori, senza andare tanto lontano, senza arrivare alla Serie C. Fermiamoci in D, perché nel girone F in particolare ci sono squadre che hanno modificato di diverse cose, sono cambiate le dinamiche, giocatori che erano partiti con l'allenatore, che poi magari è stato esonerato, potrebbero essere finiti in virtù proprio di questi cambiamenti ai margini dei programmi, e per 2-3 mesi con l'Anconitana potrebbero sganciarsi per sposare un nuovo cammino. Appunto, potrebbe esserci anche questo, potrebbe capitare anche questo, giocatori dalla Serie D che scendono all'Ancona da categoria superiore.
Assolutamente Paolo, giustamente, proprio perché, come dicevamo, adesso ci sono delle certezze, possiamo dirlo, e quindi bisogna premere sull'acceleratore per portare a casa gli acquisti che servono, anche giocatori che fanno la differenza, soprattutto in questo caso mi verrebbe da dire, perché proprio perché le partite sono poche, quindi la Serie D, un occhio alla Serie D sicuramente lo daranno, come tu dicevi bene, con giocatori che per un motivo o per un altro sono in uscita dalle loro squadre, o magari sono già svincolati, perché sono stati svincolati dalle loro ex squadre di appartenenza, chissà quindi che qualche obiettivo ci potrebbe essere per l'Anconitana, come tu ben dicevi.
Servono giocatori abituati alla lotta,
abituati a vincere, esatto.
Abituati a vincere, a portare a casa i campionati, e certe prestazioni che purtroppo ci ricordiamo, come ad esempio l'ultima con il Val di Chientiponte, non dovranno più ripetersi.
Certo. Certo, anche perché, come dicevi,
non vogliamo più vedere giocatori rassegnati con quelli dell'altra squadra, con gli avversari che attorniano il guardaline per pretendere un calcio di rigore che peraltro non c'era. In eccellenza soprattutto devi lottare, devi tirare fuori qualcosa che o ce l'hai o non ce l'hai. Il primo esperimento non è andato proprio benissimo dopo il mercato estivo. Adesso sappiamo che è molto più difficile reperire giocatori con determinate caratteristiche, ma visto che il tempo non è mancato e adesso si può sedersi con un giocatore davanti dicendo ok, si riparte, ti cerchiamo, questa è la nostra proposta, puoi venire o no, bisogna essere bravi a scegliere.
Allora, allo stato attuale, rimaniamo in tema mercato, visto che sappiamo che piace al nostro pubblico, allo stato attuale, con i giocatori che sono usciti e quelli che al momento sono entrati, la rosa, secondo voi, sta migliorando o siamo allo stesso livello di quando ci siamo fermati?
Beh, sono andati via intanto dei giocatori che non giocavano e sono arrivati giocatori che potrebbero ricoprire appunto il posto titolare. Già questo credo che sia un primo elemento. Forse ci si è liberati con troppa facilità di Marino, che è un giocatore che con la Pianese in Serie D sta facendo molto bene. Però magari in quel momento ad Ancona non era al top della forma.
Sì, ricordiamoci che è arrivato proprio come ultimo acquisto, no? Insieme a Buonaventura.
Sì. Quindi insieme magari all'attaccante Buonaventura, che poi aveva bisogno di allenamenti. Fosse arrivato prima, probabilmente Buonaventura, magari il parere sarebbe stato diverso. Qui abbiamo visto un giocatore che non era chiaramente in forma, ma quando prendi i giocatori all'ultimo secondo della campagna acquisti estiva, può succedere.
Il rischio è alto, certo.
Recuperi quel che trovi.
Assolutamente. Peppe, secondo te invece?
Guarda, se io aspetto di vederli in campo, questi giocatori, di vedere un attimo com'è la situazione, perché dopo che sei fermo dal 25 di ottobre, fare un certo tipo di valutazioni, Cristian, non è facile, perché i giocatori sono, per quanto allenati, per quanto hanno fatto un programma di allenamento individuale, immagino che possano aver corso tutti i giorni, però qualcuno per recuperare la forma fisica avrà bisogno di tempo e quindi penso che possa incidere. Poi affronteremo un campionato tanto particolare, perché le partite saranno poche, molte squadre giocheranno con una spensieratezza tale che potrebbe essere sicuramente un'arma in più, perché quando vai a giocare con delle squadre che non hanno niente da perdere, poi sappiamo quanto magari può essere difficile. Se ci saranno dei play-off allargati, bisognerà far bene sia le 13 partite e sia quelle determinanti per i play-off, quindi diciamo che saranno valutazioni secondo me completamente distaccate da quelle abituali, cioè affronteremo una stagione, speriamo di affrontarla, chiaramente tocchiamo tutti i ferri possibili, ma una stagione tanto particolare che le valutazioni tradizionali sono difficili. Paolo diceva una cosa fondamentale, l'aspetto della lotta. Io penso che l'aspetto agonistico in questo momento venga ancora prima di quello tecnico, perché veramente nel vero senso della parola bisognerà andarsi a giocare 13, 16, quanto saranno le partite comprese i playoff ai quali dovrebbe partecipare anche la prima classificata, delle autentiche finali, laddove non ci sarà pressoché nulla da sbagliare. Quindi mi aspetto una squadra battagliera, una squadra di lotta, di combattimento, una squadra che a differenza delle altre ha un compito ben preciso, che è quello di andare in Serie D. Diceva un amico che saluto, che è Luca, il gestore della pagina Ancona Se Ne Parla, l'Anconitana, a differenza delle altre, deve vincere il campionato. Se le altre non vincono il campionato, nessuno dirà mai nulla. L'Anconitana invece ha l'obbligo morale di portare a casa il campionato, lo deve fare perché oggi si sono festeggiati 116 anni di storia, non è una cosa che capita tutti i giorni e in queste categorie sfido a trovare realtà del genere, quindi l'Anconitana ha questa, tra virgolette, dolce pressione di dover vincere assolutamente il campionato.
Se non sbaglio, tra l'altro, proprio perché ha l'obbligo di vincere, in questo periodo è stata la squadra che si è movimentata di più sul mercato in questo girone, no?
Sì, perché poi le altre non sono arrivate delle notizie, tranne qualche eccezione, perché ad esempio c'è stato Adami che è andato all'Atletico Ascoli, D'Alessandro al Porto d'Ascoli, ma poi non credo che ci siano stati altri movimenti. Ecco, adesso magari bisognerà capire quello che succederà nei prossimi giorni. Ad esempio cito le parole del presidente dell'Atletico Azzurra Colli, Fioravanti, che dice: io anche con il blocco delle retrocessioni non smobilito la rosa resta quella. Perché Cristian, parliamoci chiari, senza nulla da perdere, le squadre possono anche volersi giocare le loro carte,
certo,
a quel punto, no?
Certo.
Dicono ci sono 12 partite, giochiamocela, certo. Vediamo quello che succede, playoff allargati, quindi
ci potrebbe essere,
vediamo,
più battaglia,
ci
potrebbe essere più battaglia di quello che possiamo immaginare, magari, proprio perché le partite sono poche.
Io faccio un rewind invece, Peppe, visto che sei al centro. Allora, visto che sei al centro del discorso, facciamo un rewind. Hai appena detto, visto che non c'è nulla da perdere, perché c'è stata anche questa di novità. Quindi, 4 retrocessioni dal campionato di Serie D, ma che succede nel campionato di eccellenza se riparte come stiamo tutti quanti augurandoci?
Che c'è la possibilità di non avere retrocessioni e soprattutto di poter, in presenza di particolari problematiche di natura economica, non prender parte al campionato senza veder compromessa la categoria. Quindi Stefano, qui mi sei venuto in mente stamattina, no? Togliere alibi alle società. Eccolo qui. Questa è la cosa ideale, perché all'atto pratico non ci sarebbe nulla da perdere a fare questo campionato, no? E quindi ti ho pensato.
Mai pensato, mi pensi spesso ultimamente.
Sì. Quindi, ti ho pensato.
Ecco, quindi la situazione è, rispetto a quello che era l'idea iniziale, le società possono non partecipare e non perdono niente, oppure in alternativa possono partecipare e nel caso partecipano rischiano o no? Io sento l'acqua,
allora,
che scorre nel frattempo sotto.
Cioè, c'è il blocco delle retrocessioni, adesso dovranno essere ratificate, sono delle possibilità, però in sede di comitato ci sono queste due possibilità che poi andranno ratificate. Diciamo che comunque con il blocco della promozione il discorso retrocessioni già di per sé veniva meno.
Intanto Paco ci scrive: ci potrebbero essere anche giocatori di squadre di eccellenza che non vogliono ripartire, quelli sono svincolati? Si fa questa domanda.
I giocatori non vogliono ripartire, Paco, dopo che hanno fatto lettere e quant'altro, non perdono soldi se c'è la possibilità di averli, visto che si riprende.
Mattia ci scrive: e adesso fammi il sedere a tutti, forza Ancona. Grazie Mattia, ha scritto qualcos'altro.
Speriamo. Certo che il blocco delle processioni complica ulteriormente le 13 partite che andremo in teoria a fare.
In che senso complica?
Nel senso che molte squadre appunto saranno ancora più spensierate, come diceva Peppe Gallozzi, non ha nulla da perdere.
Mandano la primavera anziché la squadra ufficiale.
Ma potrebbe essere che la squadra ufficiale, o perde o vince, non gli cambia niente, gioca alla morte, poi con te chiaramente, e come va.
Nicola Lombardi, Lupo 23, ci scrive: ciao ragazzi, è bellissimo seguirvi di venerdì, buon compleanno Ancona. Grazie.
Con la ripartenza, poi appena scenderanno in campo, ritorneremo al format originale, no?
Certo.
Dei 5 giorni. Quindi anche noi ricambieremo il format.
Esatto. Se la auspicava il nostro Ferdinando, che sentiremo fra poco. Giacomo Cinti: il regalo del compleanno più bello che potessero fare l'Anconitana è quello di tornare in campo. Adesso il regalo lo dovete fare voi a noi con la Serie D. Forza ragazzi.
Allora, intanto vi confermo a livello di mercato, poi sicuramente ce lo confermerà anche Recchi, in entrata dopo le uscite, quindi comunque il grosso, diciamo, della rosa, i nomi importanti di questo gruppo rimangono, e questo già equivalgono a degli acquisti importanti per l'Anconitana.
Sì, insomma, mi hai fatto bene, Cristian, a sottolineare questa cosa, perché non dovrebbe essere stato...
Semplice trattenere
Falconieri, Maravesi, esatto. Giocatori che avevano comunque iniziato molto bene.
Io ci metto anche Cariota, perché essendo un giovane Cariota, poteva far molto gol in Serie D. Dicevo, tenuti i pezzi pregiati, sono usciti i giocatori che sappiamo, sono arrivati Trofo, Colonna, Alla, Frinconi, Patrizi, poi aiutami se c'è qualcun altro, Pepe, che magari mi sto lasciando per strada.
Patrizi non credo sia stato ufficializzato.
Non è stato ufficializzato, ma ti posso dire che comunque vestirà il biancorosso, questo te lo posso dire.
Okay,
poi ce lo confermerà probabilmente anche il DG Antonio Recchi. In entrata l'Anconitana farà solamente altri due colpi, ovvero la punta, ribadiamo, ad oggi, al momento, Radiomercato parla di Jacopo Zenga, molto vicino. Quindi il figlio dell'ex portierone della nazionale e dell'Inter, Walter Zenga, insomma, è vicinissimo a vestire la casacca biancorossa. Quindi dovrebbe, dovrebbe.
L'Inter l'ha dovuta nominare, anche perché l'Inter l'ha dovuta nominare.
Perché in onore di Peppe. Quindi a livello teorico, ad oggi, la soluzione, quella più vicina, è Jacopo Zenga. Dovrebbe, poi sappiamo che il mercato è imprevedibile, dovrebbe essere lui il nuovo attaccante. E poi il centrocampista. Con questi due innesti il mercato dell'Anconitana dovrebbe essere chiuso. Questo da quanto ci arriva.
Quindi Patrizi, un centrocampista e un attaccante.
E la punta, esattamente.
Ok, va bene. Esatto. Dai, Patrizi, Jacopo Zenga, Bangoura, e poi dopo per il centrocampista cercheremo di capire più cose da Antonio Recchi più tardi, se Camilucci,
sì.
Marengo o qualcuno dalla D, chissà.
Beh, appunto, anche perché io direi che dopo queste belle notizie che ci sono state in giornata, magari ci si potrebbe prendere qualche giorno in più e valutare meglio qualche profilo interessante e importante dalla Serie D, perché secondo me in quel reparto, per come la vedo io, in quel reparto serve veramente un centrocampista con attributi che ti faccia fare quel salto di qualità. Quindi questo è un input che lancio, però intanto sono sicuro che la società sta lavorando per il verso migliore.
Peppe, Fabrizio ci chiede lumi per quello che potrà essere il rinizio del campionato, ovvero si riparte da dove ci si è fermati o si riparte da zero, e qui è un'altra partita.
Credo da dove ci si era fermati, perché le società praticamente quasi all'unanimità avrebbero votato in sede di riunione con il presidente Ivo Panichi della FIGC Marche di ripartire da dove ci si era lasciati, quindi dalla stessa giornata in calendario.
Poi per te Aldo Nicolini ti scrive: bravo Peppe, Jardel Docet. Non so
magari
cosa era riferito, ma...
ci sono anche le vie di mezzo, però quindi
grande Jardel.
Tra l'altro nei giorni scorsi ho visto che anche Cassano ci ha riservato un pensiero su Jardel, quindi nella sua Bobo TV, no? dove ospite fisso, ha riservato un pensiero a Jardel e all'Ancona di quell'anno.
Eh sì, io me la ricordo bene, poi tra l'altro con la partita con la Roma me la ricordo molto bene. Cassano fu abbastanza preso a fischi dalla curva biancorossa, questa me la ricordo.
Allora, vedete, cioè, Cassano rievocava quella partita, però forse Cassano dimentica che l'Ancona ha sempre dato fastidio alla Roma, non solo in quella gara, perché nell'88-89 in notturna con un gol di Spigarelli al Dorico gli rovinammo la festa in Coppa Italia, e nel 92-93 se non segna Carnevale al 96esimo portiamo via un pareggio dall'Olimpico, al ritorno finisce 1-1, quindi con noi hanno sempre faticato.
Ma tra l'altro anche sempre in quell'anno di Serie A ricordo anche la gara di andata, quel Roma-Ancona, dove Cassano sul risultato acquisito di 3-0 diciamo che si lasciò andare a dei gesti poco consoni ad un calciatore di quella portata, quindi diciamo che ci prendiamo la battuta, però ci facciamo.
Beh, Peppe, tu hai detto giocatore di quella portata, però scusa Paolo, gli insulti è vero, però Cassano lo sappiamo, grande, grande talento, però sicuramente ha spesso fatto parlare di sé proprio per comportamenti sia in campo che anche fuori, eh.
Sì, ma io se mi posso inserire,
vai, vai, prego.
Dirvi che le battute di Cassano lasciano così il tempo che trova.
Esatto, no. Concordo.
Danno più fastidio alle battutine degli anconetani che magari vengono allo stadio, ecco.
Ah beh, certo, quello sicuro. Sicuramente. Allora ragazzi, sono le 19.08, non so se volete aggiungere altro.
C'è Falco,
Falco
che ci scrive
con la prima in classifica, già ci avevamo giocato, dai, questo è già un passo avanti. Già questo dente ce lo siamo levati, eh. Dai, insomma. Lele dall'Austria, tanti auguri Magica Anconitana, il messaggio di Lele.
E svegliamo che in ogni caso noi oggi saremmo andati in onda, eh. Cioè, non è solo per le belle notizie che sono arrivate nel pomeriggio, ma già avevamo deciso che non poteva passare in sordina il compleanno della nostra Anconitana, quindi tranquilli che ci saremmo stati in ogni caso. A parte la vittoria del campionato, comunque è importante ripartire per la speranza di un futuro migliore. Luciano da Ancona. Ciao Luciano.
Un saluto a Luciano. Eh sì, l'importante intanto è quello. Quello era il primo passo verso la ripartenza, eccolo là, proprio il caso di dirlo. E arriva nel giorno dei 116 anni dell'Anconitana, chissà che sia un segnale di buon auspicio, ce l'auguriamo, no ragazzi?
Sì, sì, ma è stata una delle prime cose che è venuta in mente anche a me prima. Quando
io Paolo ti dico una cosa, guarda, Paolo sinceramente ti dico una cosa, io oggi tremavo proprio perché... Questo consiglio veniva proprio nel giorno dei nostri 116 anni, il nostro compleanno, dico, visto che è tanto tribolata la nostra storia, non vorrei pensar male. E invece fortunatamente è arrivata una bella notizia.
Prendiamola come un segnale, no? L'anno scorso si sarebbe dovuta tenere una festa al Teatro delle Muse, i preparativi erano ad un punto e poi non si è potuto far nulla con il Covid che... ha bloccato tutto con l'interruzione del campionato, con tutto quello che poteva capitare. Adesso c'è questo spiraglio, attenzione, adesso noi abbiamo scherzato, abbiamo fatto qualche battuta, ci siamo soffermati su quello che potrà essere, però non dimentichiamo mai, ecco, che ci sono problemi ben più importanti rispetto a tutto questo, ecco.
Certamente.
Però l'Anconitana è una cosa allo stesso modo, anche se con un peso diverso, allo stesso modo molto molto importante per chi ci tiene, e quindi anche per stemperare un po', no, la tensione che si respira in particolare in questi giorni, se la zona è rossa noi ci abbiamo messo un po' di bianco.
Eh sì.
E intanto scrive Aldo Nicolini, riferito a Peppe, dice: era riferito alla tua espressione quando hai detto voglio vederli in campo i nuovi. A proposito,
sì, ho immaginato, ho colto la palla al balzo, perché ecco, non, quando poi ho sentito quella frase di Cassano, non è che l'ho accolta con grande gioia, sinceramente, perché adesso ancora può essere ricordata per tanti modi, il fatto che sia stata denigrata così non è stato proprio il massimo, però tant'è.
Altro messaggio sulla nostra pagina Facebook: buonasera, ma la ripartenza per fine mese non può andar bene? Ci domanda questo nostro...
Ragazzi, oggi fate un po' voi, oggi è il 5 marzo, c'è il consiglio del 10 che deve dare l'ok definitivo e poi devono scendere in campo per fare gli allenamenti. Vogliamo dargli almeno 3 settimane di preparazione a sti ragazzi, perché va bene che si stanno allenando da soli, però farlo da soli, farlo in gruppo non è proprio la stessa cosa.
E poi vi leggo il messaggio di Dorico che ci aveva scritto il 3 marzo: e se il 5 marzo, giorno della fondazione dell'Anconitana, fosse la data per un nuovo glorioso inizio?
Quello che ci auguriamo.
E quindi, grazie Dorico.
Speriamo.
È quello che ci auguriamo, appunto, prendiamolo proprio come un segnale positivo, come stavo dicendo. Allora, Luchino, un saluto a tutti voi, scusate, invece di chiamare... Perché?
Perché non leggi prima? Di a buttarti in questo ginepraio, come direbbe il nostro Guido. Oggi è il compleanno di questa giovane ragazza. Chiamerete qualche ex, dice Luchino. E noi, Luchino, pensiamo di festeggiare invece con la notizia del giorno, che è il fatto di poter ritornare quasi sicuramente in campo. Penso che questo sia il miglior regalo che possiamo fare alla nostra amica che compie 116 anni.
Questa vecchietta.
Vecchio sarai te, no, ho capito.
Quanto sei
capito? L'anconitana è sempre giovane, la nostra Ancona. Sempre, tant'è vero che vedi che ricomincia dal basso, perché è talmente giovane che non ha gli anni, quindi deve ricominciare alla scalata.
Quante batoste ha preso questa 116enne? Allora, io prima di salutare...
Sì, siamo un pochino stufati però.
Sì, certo. Allora, guarda Paolo, io prima di salutarvi volevo dire proprio questo. Di questi 116 anni, è chiaro che molti di questi non li abbiamo visti noi. Tu Paolo, tramite video, visto che sei un appassionato anche appunto del passato, hai video, hai registrazioni, hai tante cose nel tuo archivio. Qual è di questi 116 anni il momento più bello che vuoi ricordare dell'Anconitana? Dell'Ancona e dell'Anconitana, ovviamente.
Guarda, Cristian, la domanda è molto bella. Ho avuto la fortuna di assistere ai momenti migliori della storia, perché comunque la prima promozione l'ho vista, il ritorno in Serie B dopo 38 anni l'ho visto, la finale di Coppa Italia l'ho vista. Cioè, non mi è mancato niente. Però ho avuto anche la sfortuna di seguire da tifoso e anche di raccontarlo pagine più orribili della nostra storia, cioè più orribili. E se tu mi dici qual è il momento bello, non, guarda, in questo momento non te lo riesco a dire, perché gli ultimi anni sono stati veramente orribili. Cioè veramente è stata una cosa allucinante. Ogni volta che abbiamo provato a rialzarci con l'orgoglio, è sempre arrivata una doccia gelata, una fondata nel mare, come volete preferire voi, insomma. Però, ecco, una finale di Coppa Italia, non so quante volte la rivedremo, anche se la Serie B di Bologna è distante tantissimo e sarebbe bello poterci ritornare.
Eh sì. Guarda, già soltanto poter pensare a stretto giro di anni di tornare già tra i professionisti, penso che già ci possa dare un bel sollievo, no?
Ma sì, perché allora la cosa più scontata da dire, vai in trasferta la domenica a Salò, perdi 2-0, vabbè, dici porca miseria, questa sconfitta, però la digerisci meglio.
Certo.
Perché magari poi mercoledì c'è l'infrasettimana alle Colcesena e riesce a vincere. Quindi uno metabolizza una sconfitta in modo diverso. Se uno si impantana nelle categorie dilettantistiche, non ne esce più.
Assolutamente. Allora, Peppe...
Non so Peppe invece qual è stato il tuo
infatti,
momento più bello.
Volevo saperlo. Peppe, tu che sei più giovane, il momento più bello che hai vissuto con l'Ancona.
Te ne dico due, ho cercato di focalizzarli. Il primo, ero veramente piccolo ed è chiaramente Livorno, no? Livorno, l'approdo in Serie A, avevo 12 anni forse, cioè una cosa fantastica. E poi te ne dico uno, che è l'ultimo derby vinto in casa con l'Ascoli, no? In quel venerdì sera. Ecco, quel derby lì sinceramente ha lasciato delle emozioni che ancora adesso, a distanza di anni, a distanza di tante cose, ci portiamo dentro. Quella curva piena, i colori, una partita sul campo vinta in inferiorità numerica, è stato un clima fantastico. E ancora, sinceramente, devo dirti che quella partita lì me la porto ancora dentro, perché mi ha dato veramente tanto. Era qualche settimana che per problemi personali non venivo allo stadio, problemi fisici, no, di salute, sono tornato proprio in quell'occasione e fu una grande partita, fu veramente un qualcosa che ancora adesso mi porto dentro, quindi ti dico quella partita lì.
Eh sì, è stata veramente una bella partita, qui il nostro amico Luciano invece...
è stata l'ultima soddisfazione vera, perché esatto. Poi non è che ne sono arrivate tante.
Per gli amanti delle scommesse, io ricordo giocai il 2-1 dell'Ancona e così fu in quella partita. Quindi, tanto per rimanere in tema. Allora, il nostro amico Luciano invece, che scrive Ancona Inter 3-0, che ve ne pare? tanta acqua, ricordo quel giorno, tanta acqua.
Se verrà Jacopo Zenga gliela faremo.
Gliela faremo, tanta pioggia in quel debutto del Conero. Vabbè, dai, torneremo, speriamo nel giro di pochi anni di tornare dove i colori biancorossi devono stare, ma intanto la cosa importante è che si possa ripartire, si possa tornare in campo, che l'Anconitana faccia la voce grossa in queste partite che dovrà disputare, vincere il campionato d'eccellenza e poi costruire ancora di più quello che dovrebbe essere un futuro che possa essere splendente per i nostri colori. Ragazzi,
noi vogliamo tornare. Noi vogliamo tornare, e i tifosi anche vogliono tornare, però la società
deve fare il passo, quello più importante.
In primis deve riuscire a concretizzare i desideri, un passo alla volta, ma deve riuscirci lei già da adesso, non sbagliando una mossa in questo mercato.
Fondamentale. C'è il nostro amico qui che scrive,
speriamo che mercoledì arrivi questa benedetta parola fine e che da giovedì si possa veramente tornare a raccontare il campo, perché ne abbiamo tutti bisogno. Quindi 3 su 4, aspettiamoci questo 4 su 4, speriamo, stringiamoci forte a questo 4 su 4 perché ne abbiamo bisogno. No, è l'ultimo step, restiamo, come si dice, concentrati. E niente, poi speriamo di tornare a parlare di campo il prima possibile.
Certamente. Allora, Peppe, ti faccio questa domanda, visto che sulla nostra pagina Facebook ce l'hanno scritta: se il termine del campionato dovrà essere per fine giugno, come sarà il format? 2 partite a settimana?
No, penso che alla fine si possano giocare anche di sola, un girone di sola andata, qualche intrasettimanale ci sarà sicuramente, non credo che sarà una cosa fissa. Qualche intrasettimanale ci sarà sicuramente, poi bisognerà lasciarsi degli slot liberi in ottica rinvii, recuperi, insomma, se ci saranno, e quindi penso che sarà un discorso del genere.
Saluto Alessandro Di Nardo che scrive calo lasso del gol di Ventura, famoso Ancona Ascoli, quello chi se lo dimentica. Va bene ragazzi, sul gol di Ventura io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e naturalmente noi proseguiamo con i prossimi 2 ospiti che saranno del nostro speciale di questa sera. Grazie ragazzi.
Buonasera. Permettimi solo di...
Prego.
Permettimi solo di ricordare l'appuntamento al termine naturalmente di Punto Biancorosso alle 21.30 degli amici di Ancona Fan Club su Instagram, che anche loro faranno una puntata rievocativa della giornata, no? Del compleanno della beneamata, insomma. Grazie.
Ciao ragazzi, buona
grazie
serata.
Grazie Peppe, grazie
ciao,
Paolo.
Ciao a tutti.
Lasciamo Peppe Gallozzi e Paolo Papili, noi andiamo in pubblicità, voi non andate via perché fra poco avremo con noi Ferdinando Vicini e poi stiamo parlando di Anconitana, stiamo parlando, già qui si sono lanciati, fiondati sul mercato, quindi andremo a sentire in casa Anconitana l'aria che tira. Intanto saluto, dovrebbe essere donna Dorica Irlandesi perché vedo un collegamento dall'Irlanda e allora la salutiamo.
È un po' che non ci scrive,
esatto,
donna Dorica Irlandesi.
C'è poco da scrivere.
Dai, se ci mandi un messaggio almeno per salutarci siamo contenti.
Che ci deve raccontare, insomma, ci abbiamo pochissimo. E prima della pubblicità, cioè, anzi, facciamo così, introduco la pubblicità con un mini coro veloce, poi magari se qualcuno se lo ricorda, se no dopo lo diciamo dove l'ho pescato.
Punto Biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata convenzione anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Punto biancorosso.
Eccoci che rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua per questa puntata speciale di Punto Biancorosso. Visto le novità che sono arrivate nella giornata, le stiamo controllando, le stiamo vivendo, quindi siamo pronti. Hai capito dove l'ho pescato quel corretto lì?
Dove l'hai pescato?
Quello è il coro della prima partita in promozione.
Wow.
Ovviamente la curva Falconara.
Io non c'ero in quella partita là, perché dov'ero? Dall'altra parte del mondo in quella giornata. Gol di Colombaretti, 1-0, gol di Colombaretti, se ricordo bene. Giusto, Nando?
No, Nando è indaffarato in questo
dove
momento.
Dove è andato?
Non lo so.
Ferdinando Vicini, pronto? Ci siamo? Dov'è finito?
Non lo so dove è finito.
È finito Nando, stavo dicendo. Abbiamo Ferdinando Vicini al telefono,
forse.
Non so dove sia finito in questo momento. Pronto, caro Nando, dove sarà mai?
1000 spettatori, ecco. Gradinata del... Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori, ciao. Ai nostri ascoltatrici.
Si sta ascoltando in streaming, Ferdinando,
ecco,
quindi
Nando,
è totalmente okay. Sfasato di okay. Questo
mi
momento.
Sentite?
Noi ti sentiamo.
Noi ti sentiamo, però magari ascoltaci dal telefono, visto che così riesci a seguirci
in tempo reale.
In tempo reale.
Perché adesso sei in sentiamo l'audio di ritorno in ritardo, quindi vuol dire che lo streaming che ti fa sfasare completamente.
Esatto.
Se lo abbassi, Nando... E ci senti al telefono, dovresti sentirci al telefono. Niente. Nando non
sento che Nando sotto sta ascoltando qualcuno che noi conosciamo, sì. Quindi però vabbè, dai.
Tra poco si risente da solo poi Ferdinando.
Ferdinando, abbassa l'audio e ascoltaci dal telefono.
No, niente. Ecco, forse no, non ce la facciamo.
Niente.
Ce la faremo. Prima o poi, ma chissà.
Sì, eccolo. Mi sento al telefono.
Perfetto, oh, almeno, sì. Almeno ci ascolti in real time, come si suol dire in questi casi. Allora, Ferdinando, giornata importante quella di quest'oggi, 5 marzo 2021, l'Ancona compie 116 anni, ma è anche la giornata dove si dà una bella spallata a una ripartenza del campionato d'eccellenza.
Sì, fammi completare il quadretto.
Vai, prego.
Dicevo, tu hai giustamente detto gol di Colombaretti, c'era il coro di Stefano e c'erano 1000 tifosi e più, perché poi c'era un limite per la capienza della tribuna del Roccheggiani, ampiamente superato in maniera sommersa, e un gran tifo quel giorno. Col gol di Colombaretti fu la prima vittoria, la prima partita del campionato di promozione, come giustamente ricordava Stefano, perché avete ricordato prima momenti piacevoli. Io dico, se si vuol bene ad una squadra, i momenti piacevoli ci sono a prescindere dalla categoria.
Anche se dolorosi, però ci sono.
Sì, però si trovano, fu una gran festa, no? Fu la dimostrazione che l'Anconitana che usciva dall'ennesimo ribaltone con tutto quello che avevamo vissuto, l'ennesima estate torrida, però riuscì a portare più di 1000 tifosi perché non c'era capienza al Roccheggiani, no? Fu una bella dimostrazione di affetto, la ricordo come una bella giornata.
Eh sì, ricordiamoci che quell'estate lì veramente lo spettro del calcio che poteva scomparire ad Ancona fu reale. Per
20 giorni prima l'Anconitana non era iscritta, esatto, a nessun campionato.
Esatto. E da lì quindi poi si è sentito il polso della tifoseria biancorossa come avesse voglia di calcio. Adesso è chiaro che poi tutto quello che è arrivato dopo tra pandemie e campionati non conclusi, magari qualcuno un po' la voglia gliela tolta, speriamo possa tornare. E come
può
farla
accadere,
tornare?
Può accadere tutto, ma non può esistere, non solo l'Anconitana, una squadra di calcio senza tifosi.
Assolutamente.
Perché l'Anconitana è i suoi tifosi, tutte le squadre di calcio sono i loro tifosi. Senza il tifo, e purtroppo in questa brutta contingenza lo stiamo vedendo, il calcio è un altro sport, non è la stessa cosa.
È verissimo, è verissimo. E ricordiamo che comunque nella ripartenza di questo campionato, ahimè, il pubblico continuerà comunque a rimanere fuori dallo stadio, e quindi l'Anconitana, una volta che scenderà in campo, dovrà fare a meno ancora una volta dei propri tifosi. Allora, Ferdinando, dicevo, una spallata importante alla ripartenza con questa giornata che coincide con i 116 anni dell'Ancona.
Sì, sembra veramente una coincidenza, oserei dire fatale, no? Perché avevamo ascoltato il consigliere delegato della Lega Nazionale degli Istanti, Francesco Franchi, mercoledì scorso sulle nostre frequenze, ci aveva anticipato per filo e per segno quello che sarebbe accaduto, perché qualcuno aveva dubbi sull'esito del Consiglio federale di oggi, invece è accaduto quello che Franchi, ripeto, mercoledì ci aveva anticipato in esclusiva sulle nostre frequenze, e quindi l'accettazione del protocollo, la ripartenza del campionato, la delega ai comitati provinciali, regionali per il format. Quindi tutto questo si è verificato, addirittura, e anche questo è un segnale, più che a un freddo comunicato, la notizia che l'eccellenza sarebbe ripartita è stata affidata alla voce del presidente federale, quindi un particolare non di secondo piano, e il calendario, le tappe per arrivare all'effettiva ripartenza. Le riepiloghiamo velocemente, sì. Credo di fare cosa gradita a chi ci ascolta. Il 10, consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che definirà il quadro organizzativo entro cui i comitati regionali dovranno muoversi per definire i format. Io credo che tra l'11 e il 12 e anche sabato 13 si muoveranno i comitati regionali, saranno stilati i format, forse il comitato regionale Marche potrebbe riunirsi venerdì 12 dalle notizie che ho io, e dopo di ciò una ventina di giorni per le squadre per completare, rifinire la preparazione. È un eufemismo per dire insomma che sono pochi, però c'è chi si allena a casa, chi si allena in maniera individuale barra collettiva, però tutti dovranno essere pronti, perché a mio avviso la data più probabile potrebbe essere, per ripartire, potrebbe essere proprio la domenica successiva alla Pasqua, cioè l'11 aprile, magari dopo aver completato i recuperi, perché ricordiamo anche che l'eccellenza Marche ha 5 gare da recuperare, 6 gare da recuperare, se non ricordo male, che coinvolgono 8 squadre, perché San Giustese, Urbania, Urbino e Montefano hanno 2 partite in meno, Anconitana, San Marco Servigliano, Jesina e Senigallia hanno una partita in meno. Tutto questo nell'ipotesi più credibile che si riparta dalla 6ª giornata del girone di andata, e cioè che vengano validati i risultati conseguiti sul campo fino alla 5ª giornata.
Eh sì, a questo punto credo proprio di sì, visto anche le tempistiche, credo proprio che le prime 5 gare rimarranno così, quindi chi ipotizzava o comunque si augurava di poter ricominciare da zero e fare soltanto il girone d'andata rimarrà appunto deluso, perché si ripartirà dalla 6ª giornata, ovviamente al netto di quelle squadre che devono recuperare.
Beh, anche
le partite,
perché ricordiamo che ci sono 13 slot, cioè 13 fine settimana dall'inizio di aprile alla fine di giugno, perché il Consiglio federale di oggi ha fissato al 30 giugno il termine della stagione, con la possibilità di sforare di qualche giorno. Quindi ci saranno sicuramente infrasettimanali, poi vedremo il format. Secondo me i format saranno anche dettati dal numero delle squadre che aderiranno alla ripartenza.
Certo.
Perché sappiamo che il Consiglio federale di oggi ha dato la possibilità a chi non volesse riprendere l'attività agonistica quest'anno di restare a casa.
Assolutamente, quindi sarà importante capire anche questo. Poi
quante squadre nelle Marche, nell'eccellenza marchigiana, vorranno effettivamente ripartire.
Sì, esatto. E questo non è banale, secondo me, perché è vero che quando si è votato la stragrande maggioranza era a favore. Adesso bisognerà capire al lato pratico se veramente intenderanno scendere in campo o meno.
Ora ci sarà la verità.
Però già il fatto che non ci saranno le retrocessioni per qualcuna sicuramente potrebbe essere un motivo per scendere in campo. Poi,
però dipende con cosa scendi in campo.
Bravo, proprio qui che volevo.
Abbiamo detto di non falsare il campionato. Se si riparte con 5 partite giocate, ci sono 5 partite che eventualmente potrebbero falsare poi il resto del campionato. Ora, prima avete
mettere
fatto
insieme una quindicina di ragazzi non è un problema. Il problema è mettere insieme una squadra. Quindi questo,
la qualità
me
della squadra, bisogna capire. Poi.
Ora, prima Ferdinando, con Paolo Papili e Pepe Gallozzi e il nostro Cristian Camilletti si sono lanciati i nomi di giocatore. Mancava Minni e Topolino, abbiamo toccato tutto l'arco istituzionale per quello che riguarda arrivi, partenze di giocatori della squadra che sarà. A questo punto andiamo,
avete evocato anche Jardel.
Esatto, è toccato anche Jardel. Ci sono stati bei ricordi di stagioni
sicuramente Nando avrà qualche ricordo anche extracampo di Jardel, immagino, visto che
però
li ha vissuti.
Andiamo sulla solidità, andiamo sulla realtà, perché abbiamo con noi il direttore sportivo dell'Anconitana.
E allora diamo il bentornati a Radio Tua Punto Biancorosso, il direttore generale dell'Anconitana Antonio Recchi. Ciao Antonio, ben ritrovato.
Buonasera, ben trovato a tutti.
Buonasera Antonio.
Buonasera Fernando, buonasera.
Vai Nando, ti lascio libero sfogo.
Allora, intanto direttore, è arrivata la notizia che tutti gli sportivi anconitani auspicavano, e cioè che si riparte con questo campionato.
Beh sì, anche come società abbiamo sempre detto quella che era la nostra posizione. Noi vorremmo giocare un campionato più regolare possibile, e cerchiamo di farci trovare pronti sicuramente alla ripartenza di questa stagione. Quindi è una cosa su cui noi non ci siamo mai fermati fino a questo momento. Mi sembra che di movimenti ne abbiamo fatti abbastanza come prima fase, il mercato termina il 31 di marzo, quindi andiamo avanti cercando di dimostrare quello che effettivamente vuole questa società e questa proprietà.
Prima di affrontare il discorso mercato, volevo capire se come società avete qualche notizia in più circa quello che accadrà nei prossimi giorni, perché abbiamo detto che mercoledì 10 c'è il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, fondamentale perché detterà le linee organizzative e le deleghe ai comitati regionali. Subito dopo i comitati regionali dovranno stilare il format dei campionati. Tu cosa prendi?
Guardando, io onestamente ormai sono abituato a come sono gli ultimi periodi a vivere giorno per giorno con notizie certe, perché avete visto più volte c'è stato un rincorrersi di notizie le più disparate, le più differenti possibili. Quindi come società noi ci facciamo trovare pronti, il Presidente ha sempre detto in tutte le istituzioni che l'Ancona c'è e si farà trovare pronta in asse di partenza. Poi come sarà, con quale format, con quali protocolli? I protocolli dovranno essere rispettati da tutti, perché questa è una cosa molto, molto forte da dire. Tutti dovranno essere in grado di mettere in campo il protocollo di massima sicurezza e quello che verrà stabilito, se sarà il protocollo uguale alla D, quello che sarà, lo vedremo successivamente, perché, ripeto, ci sono tante chiacchiere e non vogliamo fare chiacchiere, quindi dire che si giocherà solo l'andata, che si faranno due andate e ritorno, non sa niente nessuno ancora in questo momento. Noi cercheremo di farci trovare i nastri di partenza pronti, questa è l'unica cosa che mi sento di poter dire, ma anche perché penso che siamo state una delle poche società che, nonostante questa incertezza, in questo mese non è stata con le mani in mano. Se poi qualcuno vuole fare ironia sempre tanto per giocare, siamo ad Ancona, si accetta anche l'ironia senza problemi e si risponde con ironia dopo.
Allora mi inserisco, scusa Nando, mi inserisco perché qua si parla di protocolli e di sicurezza. Allora c'è il messaggio di Max 65, così rimaniamo su questo argomento prima di passare al mercato, che sappiamo che piace ai nostri radioascoltatori. Allora Max 65 scrive: scusate la domanda banale, ma la vaccinazione alle squadre di eccellenza è così remota? Sarebbe chiaramente un modo per garantire forse il regolare svolgimento. Capisco la penuria dei vaccini, ma una programmazione è prevista?
Non credo proprio, credo che siano altre le priorità nella distribuzione dei vaccini in questa fase. Non so se il direttore ha notizie diverse.
No, siamo uguali su questa, la penso uguale a te. Se no apriamo un fronte clamoroso. In Italia abbiamo vaccinato gli ultracentenari, addirittura chi aveva malato di Alzheimer. Quindi.
Antonio, ma non hanno vaccinato nemmeno i calciatori di Serie A, che continuano a contrarre l'infezione. Esatto. Figurati se possiamo vaccinare quelli di eccellenza, che in tutta Italia sono tantissimi.
Qui il nostro grande presidente può parlare, perché ha fatto battaglie, penso, su tutte le trasmissioni nazionali contro Arcuri, quindi su queste cose, quindi meglio di lui.
Non c'è più, speriamo che adesso ci sia un'accelerazione.
Sarebbe ora anche.
Veniamo al mercato. Allora, giustamente il direttore diceva non siamo stati con le mani in mano. Sono usciti 5 giocatori, se non ricordo male, altri ne sono arrivati, Trofo, Colonna, Alla, e altri dovrebbero arrivare.
Frinconi, perché, anche Frinconi. Anche Frinconi.
Scusami, Frinconi.
Frinconi e anche Patrizio.
5. Allora, ci sono. Intanto sono usciti 5 giocatori, di cui ho detto sempre a più persone, mi ho chiesto, senza fare polemiche varie, chi erano i titolari di questi 5 giocatori, chi era titolare di queste 5 figure che sono arrivate, perché forse una.
Beh, Zanon ha giocato sempre.
Forse uno. Sono arrivati giocatori come Colonna, Trofo, Frinconi, e tutti e tre possono tranquillamente rivestire un ruolo di titolari.
E poi c'è Alla.
Alla è un 2002, perché purtroppo, come sapete benissimo, esistono anche i 2002 e non è semplice pescare il 2002 forte a marzo o a febbraio o a gennaio, perché i 2002 più forti se li prendono le squadre a giugno, luglio, agosto. Come società non siamo stati fermi, questi sono i nomi che sono arrivati adesso, abbiamo preso anche gli altri nomi, ok? Non li annunciamo perché abbiamo detto chiaramente che il nostro atteggiamento sarà un atteggiamento è quando è tutto a posto verranno annunciati tutti i vari giocatori. E vi dico, vi garantisco, e questo lo posso dire a livello personale, e chi mi conosce sa che non dico tante bugie quando si parla dell'Ancona, perché ci metto la faccia, ma ci metto la faccia con correttezza nei confronti di tutti. Abbiamo fatto tanto in questa sessione di mercato, dovremo fare ancora qualcosa di più e qualcosa di meglio, ok?
Ecco, vediamo il dettaglio.
Ve lo dico chiaramente, anche Patrizzi, ok? Ecco. Non lo abbiamo ancora ufficializzato, sapete soltanto perché ci deve essere un passato con l'Osimana che non ha avuto che non ha problemi a darcelo, visto gli ottimi rapporti anche che ci sono. Quindi poi andremo sulla punta, lo sapete benissimo, e vedrete che alla fin fine la bilancia peserà molto verso la parte dell'Ancona di adesso, perché il presidente è stato molto chiaro: si riparte, si fanno le cose fatte bene e chi sa benissimo che abbiamo fatto anche qualche trattativa importante e non sono andati in porto soltanto perché il giocatore ha scelto di rimanere in Serie D con l'incertezza, ok? Certo che se fosse stata adesso la cosa non so se sarebbe andato in Serie D.
Un nome allora, lo posso fare io come centravanti, poi se ve lo vuoi confermare Antonio lo puoi fare, se no chi tace consente, come si suol dire, che era quello di Manuel Pera.
Beh, lì il presidente Marconi ha fatto tanto, onestamente. Questo è fuori discussione. Poi purtroppo c'è un'incertezza di una serie di un'eccellenza che non sa se ripartiva in quel momento e il giocatore non ha aspettato. E tanto, ragazzi, fino a ieri non c'era tanta gente che credeva nella ripartenza dell'eccellenza.
Vero, verissimo.
Sì, direttore, sì. Allora facciamo un attimo di ordine. Quelli sono i giocatori già presi. Patrizzi, abbiamo detto, manca un passaggio, ma lo possiamo dare all'80% come nuovo giocatore dell'Anconitana. E quindi un centrale, giusto?
Sì, sì.
Quindi un centrale.
Scusate, ho sentito male. No, scusami, permettimi, Fernando, no, ho perso la parte della cosa.
Ho detto, abbiamo detto quali sono i giocatori che sono arrivati, quelli già ufficiali, no? Troppo, sì, Colonna, sì. Alla e Finconi. In difesa arriverà Patrizzi, ho detto sì. Un 80%, all'80% sì. Lo possiamo considerare un sì. Giocatore dell'Anconitana.
Direi anche al 90, anche però al 90, finché non c'è la firma. Certo.
Va bene, non lo stiamo annunciando, però è mercato, sono trattative, sì, quindi ecco.
Diciamo che mancano dei dettagli per chiudere.
L'ho detto anche Patrizzi, l'ho detto ufficialmente più di una volta. Quindi.
Oh, l'idea è di aggiungere ancora un centrocampista e un attaccante, credo.
Ma guarda, l'avete detto voi più di una volta, e ho sempre detto che abbiamo preso i giocatori giusti, non smentisco quello che stai dicendo tu adesso, quindi andiamo avanti su questa linea e facciamo i fatti. Questa
allora,
è la cosa importante.
Faccio un nome, però, Nando, Jacopo Zenga, di cui si parla su tutti i giornali, sì. Insomma, ecco. Sì. È un profilo che state seguendo?
È un profilo che stiamo seguendo sicuramente, sì, ma chi verrà come prima punta lo vedremo la settimana prossima e vedrete che l'Anconitana non è stata con le mani in mano.
Quindi la settimana prossima è la settimana del centravanti?
La settimana, no, il centravanti non la possiamo aver già fatto. sia il centravanti che il centrocampista, come abbiamo detto più di una volta. Non abbiamo però, lo annunceremo quando ci sarà l'ufficialità di ogni operazione. Su questo è fuori discussione.
E Cristiano Camilucci è un altro profilo che state seguendo?
Non farò nomi in questo momento, perché ho visto che purtroppo, Nando, devi capire anche noi, ci troviamo i nomi a prescindere da qualsiasi tentativo di uno che uno vuole fare prima sul giornale, poi non hai parlato con la società, non hai parlato con il ragazzo, non hai fatto ancora niente. Quindi noi abbiamo già individuato i profili giusti che devono essere per noi presi. Però ripeto, il mercato termina il 31 di marzo,
Sì, sì, certo. E presumibilmente, perciò dicevo prima, che la ripresa del campionato avverrà ai primi di aprile, insomma, io credo che sia quello più o meno la tempistica. Comunque io capisco
secondo me, ritornando indietro fino a questo momento, non mi sembra che altre squadre abbiano fatto tanti movimenti, siamo stati soltanto noi a aver movimentato.
Sì, è quello che dicevamo in precedenza, infatti.
Sì, avevamo detto, insomma, il movimento più significativo secondo me è quello di D'Alessandro, che è un giocatore molto valido, che conosco personalmente, sì. Che è andato a Porto d'Ascoli, e Adami che è andato all'Atletico Ascoli. Sì,
uno.
È un po' il...
uno e uno.
Sì.
Noi ne abbiamo messi dentro tre funzionali, perché Colonna e Trofo, basta vedere anche lo storico di dove hanno giocato, dei campionati che hanno fatto, e quindi non si discutono sicuramente. Frinconi è un giocatore di tutto rispetto, ok? E quindi non è sicuramente un rincalzo, tutt'altro. Patrizi è Patrizi.
Cioè, sì, ricordiamo che Patrizi ha una carriera tutta in Serie D con Recanatese e San Giustese, credo, a memoria.
Sì, vado. Sì, sì. Lunga sì. Carriera alla Recanatese, dove è stato anche capitano per lungo tempo.
Colonna e Trofo hanno giocato a Nardò, non è una piazza qualsiasi, ok? Hanno calcato anche campi abbastanza importanti. Quindi, qui sono usciti 5 giocatori, ne sono arrivati 4. Chiedo scusa un secondo, un attimo, che sennò mi chiama 70 volte, è uno dei tanti procuratori che chiama adesso.
Infatti ti volevo dire Antonio, qui mi sa che c'è da chiudere l'attaccante,
ma noi abbiamo detto che abbiamo già chiuso tutto, non è che non abbiamo forse annunciato, diverso la questione.
No, dico la chiamata.
Quindi l'attaccante è chiuso.
Ma noi abbiamo chiuso, quando sarà ufficiale, noi abbiamo già scelto, abbiamo già fatto le nostre scelte, questo è fuori discussione.
Quindi a livello di trattative,
guardate, la questione vera è che l'Anconitana non è stata mai con le mani in mano. È stato chi ha vissuto con noi il momento. Io sono stato, penso, in contatto telefonico 7-8 volte al giorno con il presidente, veramente. Sono sempre stato con i collaboratori diretti, con Marco Lelli e con Giuliano Santinelli. L'Anconitana non è stata con le mani in mano, ma nella maniera più assoluta. Però, d'ora in poi, l'errore fatto in passato dal sottoscritto, e errore in parte fatto, ok? Non verrà più ripetuto questo.
No, però,
quindi
direttore,
verranno annunciati i giocatori, abbiamo le idee chiare su tutto in questo momento.
Direttore, io ho i capelli bianchi, ma anche tu non sei di primo pelo.
No, io ho i capelli bianchi anch'io, purtroppo.
In tempo di calciomercato, lo dicevo anche al presidente, io credo che sia normale parlare di nomi che poi possono o non possono venire. Lasciamo perdere l'ufficialità,
sì,
parliamo
però
di nomi che possono o non possono venire.
Sì, però il problema grosso è che, allora, parliamo di Cevdukas, ok? E apro e chiudo questa parentesi, perché abbiamo visto come sono andate veramente le cose. Prima, fino al giorno prima, era uno sconosciuto, un emerito sconosciuto, siamo stati anche un po' derisi ironicamente sul giocatore. Poi quando non è venuto, che poi non è venuto, poi non è ancora attestato da nessuna parte, perché ripeto, decidiamo noi su Cevdukas, anche se non penso che sia il caso che venga a giocare ad Ancona.
A me risulta, Antonio, che nelle ultime ore lui sia già in Finlandia.
Sì, adesso mi risulta questo. In Finlandia perché era, è passato, che giorno era la scadenza?
Adesso...
il 29 di?
Di febbraio.
Ecco. No, 20 febbraio sì. Non aveva il 29.
26,
il,
20, scusami,
il 26 scusa, febbraio,
scusami,
sì, sì.
Sì, sì. Noi abbiamo detto chiaramente a lui cosa ne pensavamo, che per noi non c'era niente, non se ne faceva più niente. Però dopo era diventato, come posso dire, il casino megagalattico era successo.
Certo.
Quando poi alla fin fine non ha mai giocato, non era stato tesserato, no, niente. Quindi lui farà la sua carriera adesso in Finlandia,
vabbè,
in
però
Islanda,
insomma non sarà un calciatore,
non ci interessa. Da
non sarà un calciatore
deciso...
dell'Ancolitana, non ci interessa.
No. Ecco.
Ecco, bene. Cerchiamo di capire chi verrà, questo è quello che vogliono sapere i nostri ascoltatori.
Verranno sicuramente altri due giocatori che faranno il caso nostro e abbiamo già deciso.
Due oltre i Patrizi?
Sì, penso di sì.
Quindi sarebbero...
non si sa, però facciamo i numeri, intanto bisogna vedere anche sul mercato quello che è. Non è che andiamo a comprare tanto per comprare, eh? Quello è fuori discussione.
No, lo immagino, perché insomma c'è da vincere un campionato, quindi io
esatto.
Lo ho per scontato che non andiamo a prendere i nomi tanto per prenderli.
Sì, sì, certo.
Però
è fuori discussione.
È importante, secondo me, anche la quantità, perché avremo un calendario convulso, perché
certo.
Abbiamo solo 13 slot da aprile al 30 giugno e credo
perfetto.
Che ci saranno i playoff, penso,
sì.
E ci saranno dei turni infrasettimanali.
Abbiamo fatto le caselline, abbiamo impostato il lavoro con l'allenatore e con il presidente, con le caselline, il presidente è stato molto, diciamo, pressante su questa cosa, titolare e sostituto, titolare e sostituto, titolare,
questo ci solleva.
titolare e sostituto, però questa cosa non la dobbiamo dire pubblicamente, dobbiamo farla, una volta che l'abbiamo fatta, se poi siamo stati bravi, speriamo questa volta di prenderci non soltanto
oneri ed onori.
Esatto.
Oneri ed onori.
Okay. Alla fin fine potrebbero essere 5 usciti e 8 arrivati.
Questo è il calcolo che facevo, era questo. In pratica,
capito?
Patrizi più altri due più un chiamiamolo un giovane, insomma.
Esatto.
Che potrebbe essere Bangura della Civitanovese?
Ce ne sono tanti dei nomi che stiamo valutando. Sono tanti, Nando, tanti, quindi l'abbiamo detto che ci sono profili che abbiamo visto e che ci interessano sicuramente.
Allora c'è questo messaggio, adesso lo so che faccio arrabbiare il direttore generale, adesso lo so, mi prendo questa cosa, però è il messaggio che è arrivato, Antonio, io te lo leggo perché no, come sai non filtriamo nulla.
Certo.
Allora, potreste essere potreste dire gentilmente al direttore che siamo gli unici ad aver fatto movimenti di mercato perché siamo stati gli unici ad aver smantellato la squadra, forse insieme proprio a Fabriano.
La verità,
riporto,
la verità, allora lo ripeto, stavolta non perdo la pazienza, cerco di mantenere un aplomb tranquillo perché altrimenti partiva la parola in anconetano in questo momento, chiaro e tondo. Smantellato la squadra, che vuol dire che per voi Bonaventura, quindi Sec, Marino, Paladini erano giocatori titolari? Io ho visto un'altra partita, ho visto un'altra squadra allora, No, per cortesia. No, perché se dobbiamo veramente tutte le volte,
vabbè,
probabilmente fa comodo, perché
normale,
sapete. No, no,
direttore.
No, sì, non è normale, perché dobbiamo parlare di dati di fatto. I
però
dati di fatto sono 5 giocatori, 5
hanno diritto a parlare.
Certo,
insomma.
Dire tutto quello che vogliono, non nella maniera più assoluta, però posso anch'io in questo momento però dire quello che penso.
Ma
di 5
certo,
giocatori ce n'era uno titolare. Abbiamo esaltato due squadre che hanno messo dentro un giocatore. Noi abbiamo messo dentro Frinconi, Colonna e Trofo. E mettiamo Patrizi e mettiamo Alla e ancora non ha fatto nulla. E prendiamo la punta perché abbiamo detto che l'abbiamo presa la punta.
Direttore, però
l'abbiamo
direttore,
presa. Dai, su.
Io faccio l'avvocato del diavolo che è il mio
certo,
compito.
Certo.
Va pure considerato il fatto che i nostri tifosi vengono da un'esperienza quest'estate non proprio felice, perché
sono
la squadra
va bene. Ok.
Quindi,
l'abbiamo capito, il presidente mi ha chiamato. abbiamo messo le mani, sono entrato in piedi così, in punta di piedi, giustamente. Abbiamo lavorato tanto in questo periodo, perché lo sapete che siamo continuamente sotto stress in questi giorni, e abbiamo migliorato la squadra, perché è una squadra che è sicuramente migliorata, una squadra che ha 5 punti dalla vetta.
Tra l'altro, c'è, con lo ricordavi, di meno, no? C'è fino al 31 marzo.
Certo, sì.
Quindi...
Ma non stiamo con le mani in mano. Cioè, ripeto, quando la gente era... come ti posso dire, fermi, tutte le squadre sono fermi, noi siamo andati su tanti giocatori, perché l'avete scritto, perché l'Anconitana ha fatto sempre notizie in questo periodo, era solo l'Anconitana sui vari canali social.
Beh, ma l'Anconitana fa notizia di per sé.
Certo. Ma noi stiamo cercando di fare, cerchiamo di lasciarla la notizia, cioè nel senso di fare i fatti questa volta.
E
anche perché
Zanon
era un terzino adattato a centrale di difesa, capito?
E questo ci aspettiamo. Quindi mi pare,
cerchiamo
insomma, che...
di fare l'impegno, cioè io non manco di rispetto, allora, non passasse il messaggio che manco di rispetto al tifoso, perché non l'ho mai mancato di rispetto a nessuno, se non a chi fa le polemiche, perché io sono d'Ancona, non è che sono... di Ascoli o di qualche altra parte, cioè, questo penso che ormai sia chiaro, e quello che faccio lo faccio insieme a questa proprietà che è di Ancona, cercando di fare le cose fatte bene. È stato sbagliato quest'estate? Perfetto, abbiamo provato a mettere rimedio, per fortuna abbiamo la seconda chance. Non ci siamo riusciti? Sicuramente stiamo spendendo di più rispetto a quello che è la famosa, come ti posso dire, quelli che sono andati via non equivalgono a quelli che sono arrivati, ok?
Bene, questo,
anche come base,
ovviamente...
quindi Marconi ha dato un segnale forte, e se
ma
veniva Pera
importante.
E se veniva Pera, ripeto, perché Marconi l'ha messo i soldi sul tavolo, come anche da altre parti, a quel punto era tanto di più. Quindi la volontà di questa proprietà è chiara. Io non voglio difendere nessuno, io voglio difendere quando veramente ci sono delle cose che sono, secondo me, sbagliate nel dirlo. Ok? Perché dire, ripeto, Zanon l'abbiamo criticato in molti, perché era lento, perché era qui, perché era adattato, perché non era nel ruolo suo. Sec, era un fantasma, l'abbiamo visto tre volte. Paladini leggero, Bonaventura arrivato in fuori forma, non si muove. Sono cose che avete scritto voi giornalisti, non l'ho detto io.
Ma è bene, quello che abbiamo visto. Io dico la verità, io Zanon me lo sarei tenuto. Questo è l'unico che mi sarei tenuto dei cinque.
Però comunque, abbiamo preso, invece di Zanon abbiamo portato a casa due persone che fanno il ruolo del centrale, e abbiamo sugli esterni due giocatori che sono in questo momento, secondo me, due giocatori molto importanti per la categoria. Questo è la famosa linea a quattro dietro, perché dopo, se mettiamo i famosi, perché noi dobbiamo far giocare sempre due under, non è detto che giochi in difesa, potrebbe giocare o in porta o in altri ruoli, questo deciderà il mister, ma la linea difensiva che il presidente Lanconitana c'ha in questo momento non è tutto importante, c'ha Bartoli, Bartolini, Frinconi, Catena, Patrizi, Ibogio e Boninsegni.
Speriamo che Ibogio non sia quello che abbiamo visto nelle prime partite.
Perfetto,
speriamo che
abbiamo messo dentro i giocatori che dovevamo mettere dentro. Abbiamo fatto quello che doveva essere fatto, probabilmente quest'estate l'abbiamo fatto adesso. Ci siamo
Benissimo.
Riusciti? Ci
questo
siamo riusciti, non lo sappiamo, campo ne parla, non parliamo noi su questa cosa. Cioè.
No, ma e poi tanto alla fine tutti noi siamo sottoposti al giudizio del campo, a giocatori, allenatori, dirigenti, perché poi conta il campo, quindi sarà il campo a dirlo. Però intanto è importante che abbiamo saputo che saranno complessivamente 8 i giocatori che arriveranno.
Chiedo scusa, ma se sono 7 ma funzionali o 6 funzionali? Avremmo sbagliato?
No, però direttore, io continuo a ripetere che avere delle alternative, e tu mi hai risposto, perché mi hai detto abbiamo fatto le caselline, è importante, perché noi abbiamo sofferto anche di questo, secondo
Sicuro.
Me, della mancanza di alternative.
L'hai visto l'ultima partita col Valdichienti? l'hai vista col Val di Chienti sicuramente, ecco. Però abbiamo anche giocatori, ripeto, che in questo momento sono nella rosa dell'Anconitana, che secondo me sono anche una valida alternativa. Dall'altra parte, ripeto, dobbiamo ancora puntellare con due ruoli, perfetto. Io l'unica cosa che posso dire, che con tutti gli umori che ci possono essere, contrastanti o meno, ho avuto la possibilità di fare qualcosa adesso. Se poi dopo è sbagliato, perché sbaglia sempre chi fa, non chi non fa. Chi non fa non sbaglia mai, non sbaglia, ok? Pazienza, però...
Bene, diretto l'ultima domanda.
Sopra. Sì.
Per gli annunci, più o meno, che tempistiche ci sono?
Quando ci sarà l'ufficialità, annunceremo i giocatori che saranno, che sono qua. Abbiamo tanto da fare, ripeto, ma veramente tanto da fare in
ma
questi giorni.
Ma come tempistica,
perché...
grosso modo, ci puoi dire, non so, fra tre giorni, fra quattro giorni annunceremo...
Dopo succede come è successo, Nando, con la conferenza che ho fatto, dicevo, aggiungiamo due giocatori a settimana. Poi sono stato criticato perché non l'ho annunciato due a settimana, ma ne ho annunciati tre dopo due settimane, col fatto che la gente sapeva che in quel momento non si giocava.
Io direi che, visti i precedenti, è meglio lasciare spazio poi all'ufficialità, che è meglio.
Bravo,
perché almeno...
cosa migliore. Adesso definiremo Patrizi... subito, penso, su questa cosa, visto anche bellissimo anche articolo che aveva fatto Giacco, quindi Losimana, qualche giorno fa. Poi dopodiché avrete anche gli altri nominativi, ma se arriva il primo altro nominativo di Patrizi, non deve essere, noi dobbiamo avere un obiettivo finale, che è quello di lasciare questa categoria quanto prima,
per forza.
Direttore, io facevo la domanda della tempistica per un semplice motivo, perché ipotizzando, come tutti pensano, sì, che si possa ripartire ai primi di aprile, sì, io credo che dopo il 12, il 13 ci sarà la possibilità di ricominciare ad allenarsi come una squadra, cioè in maniera, sì, certo, collettiva, e credo che sia
non
importante che lei abbia i giocatori a disposizione.
Nando ha detto la cosa giusta, non sappiamo la data, quello che c'è, ma ci faremo trovare pronti, ma troveremo giocatori anche pronti, ok? Andiamo a
benissimo
giocare non a giocatori. Io onestamente, quelli che abbiamo incontrato direttamente come società erano fisicamente a posto, poi dopo ripeto sempre il campo, ma parliamo di professionismo, non parliamo di dilettantismo quando
non vedremo un altro Bonaventura, diciamo.
Beh, onestamente spero di no.
Tutto qua.
Questo, la benissimo scelta che è stata fatta non è un altro Bonaventura. Ecco.
Okay. Poi dopo, io non parlo del valore del calciatore, per carità, io parlo della condizione in cui è arrivato qua.
Allora, ci sono giocatori che fino all'anno prima erano scarsissimi e poi hanno fatto i fenomeni in tutte le altre parti, quindi... ok, adesso
io parlo di
qualcuno,
di
a parte di Jardel, ripeto, Jardel, allora potrei fare ironia su ironia, ma me ne taccio, che forse è meglio.
Certo. Va benissimo, grazie.
Raffica, okay, raffica di messaggi, raffica, sì, messaggi. Un attimo, un attimo, sì, veloce, facciamo un po' di messaggi e poi, sì, vi lasciamo. Allora, intanto, se partiamo con... Vabbè, un nome... ma è un nome che è stato fatto...
Sì, perché parlavamo appunto di Jacopo Zenga, che tra quei giocatori trattati là davanti sembra essere quello un po' più avvantaggiato in questo momento, però giustamente tu, direttore, non confermi perché fai il tuo lavoro, chiaramente, e quindi rispettiamo la tua parola e quindi attendiamo i fatti, diciamo, poi quando arriverà il nero su bianco di quello che sarà la nuova punta biancorossa. Poi andiamo avanti,
esatto,
Stefano.
Qui, tu, ma ti facevano notare che probabilmente non tifa Inter.
Vabbè, ma io non l'ho detta
te,
sta
per
cosa.
Te, questa era solo per te.
Non l'ho detta, forse ha capito male.
A me mi
amico
interessano i gol che fanno, onestamente.
Certo.
Poi se vedo che il giocatore che abbiamo preso è andato quasi sempre in doppia cifra negli ultimi anni, anche importante, mi va bene, ecco, questo è il concetto.
Certo.
Jacopo Zenga, di origini marchigiane, nel senso per parte di madre, perché esatto, Mira Carfagna di San Benedetto, la ex moglie,
esatto,
di Zenga.
Poi Davide 55 scrive: attenzione, senza retrocessioni, con metà delle squadre che giocheranno, tanto per, sarà una farsa, pensa a quanti biscotti. Ci auguriamo di no, noi ovviamente, però può essere chiaramente un pericolo, perché col fatto che non ci sono retrocessioni.
È tutto da vedere, certo. Vedremo chi ripartirà e chi no.
Ovviamente. Poi Luca, un saluto al direttore. Secondo lei l'eventuale blocco delle retrocessioni sarà un aspetto negativo per noi o potrebbe essere al contrario un vantaggio?
Io so soltanto che chi gioca contro l'Anconitana ha sempre giocato con il coltello tra i denti, quindi in ogni caso noi sappiamo che non avremo aiuti da parte di nessuno, lo abbiamo visto. Le squadre piccole, qualche squadra piccola ha avuto soltanto voglia di farsi pubblicità con il nome dell'Anconitana. E sto parlando della vicenda Borgese Company in passato, capito? Su questa situazione, quindi non penso che ci aiuteranno, ok, su questa questione, ma noi giochiamo, noi siamo sportivi, noi giochiamo. Noi vogliamo giocare, punto. Poi speriamo che la Procura federale vigilerà su quello che deve vigilare e gli organi competenti.
Poi Gianluca, per Antonio Recchi, la prima cosa importante per la sicurezza sanitaria per i giocatori è un cospicuo contributo economico per le società. Questo è il messaggio di Gianluca. Poi
messaggio molto intelligente, sicuro. Ha ragione.
Poi questo era il messaggio dell'amico di prima che parlava di smantellamento della squadra, che continuava dicendo, ci ha scritto poco fa, non era polemica la domanda, era un dato di fatto, visto che è importante anche avere una rosa lunga, e ti ringrazia comunque per la risposta. E poi ci chiedono,
chiedo scusa, non volevamo fare polemica, cerchiamo le polemiche adesso di lasciare da parte, di essere tutti uniti a un obiettivo, questo è fuori discussione.
Poi ti fanno un nome che è uscito sui giornali nei giorni scorsi, che è un altro dell'Osimano, ovvero l'ex Camillucci.
Ne ho parlato anche prima con Nando, abbiamo detto le cose, quindi, ma non è il questione di nomi, cioè, ripeto, è una questione di ruoli e di funzionalità al ruolo, e abbiamo già scelto, quindi.
Ok. Poi
qui a Marcordo, perché oggi è sempre il compleanno, sì, della, esatto, nostra Anconitana, e quindi questo amico ti scrive: la partita più bella degli ultimi anni, e che magari pochi ricordano, è stata Ancona Pistoiese 2-1 all'ultimo minuto, un sogno playoff da continuare. E poi dopo vi facciamo un regalo nel post trasmissione. Va bene, questo dice, vi ricordiamo che siamo l'Anconitana, che non c'entriamo nulla con queste categorie, dobbiamo realizzare una corazzata.
Se lo ricordano bene, credo. Questa è una cosa che sicuramente non vi dimenticate, di questo sono sicuro.
E qui Recchi non c'entra, entro io un po' un attimo a gamba tesa con GG67, dice: mi scusi Recchi, ma le altre squadre hanno fatto le squadre in estate, noi solo sogni, torte e ciliegie, ma in questo caso diciamo che il direttore non c'entra assolutamente, non c'era.
Il presidente, ripeto, questa volta però sono io che dico io non adesso, cioè, ok, è stata fatta d'estate, era stato preso due professionisti, ok, adesso è un'altra situazione e speriamo un'altra ripartenza e basta, cioè, andiamo avanti. Cioè, abbiamo un obiettivo, uniti, e proviamo a prendercela definitivamente questa Serie D. Poi ci proviamo, in campo si gioca a pallone, non si gioca con le carte da 3-7.
Senti questo messaggio, Antonio, che allora, ti farà, diciamo, piacere.
Mercoledì abbiamo avuto Lelli, che ci ha dato una sferzata, e ha fatto sta bene, diciamo alla Lanconetana, ha fatto sta bene un bel po', perché ha caricato gli ascoltatori.
È di quello
tifosi
che c'è bisogno in questo momento.
Sì, sì, sì. Quando ha detto le cose che tutti diciamo e che avevamo bisogno di risentire ancora una volta. Però anche Gigi a questo punto ti scrive qualcosa di interessante.
Allora, se avevamo i giocatori con incazzatura dei Recchi, eravamo in Serie D senza gioco, senza giocare.
Oggi sono tranquillo, sei qui, sta tranquillo. Siamo tutti, io la cosa che vi dico, grazie Gigi, ti dico la cosa che vi dico veramente è che tra le 1000-2000 difficoltà cerchiamo di fare le cose come devono essere fatte. Il passato è il passato, adesso guardiamo avanti, perché c'è una struttura solida societaria, e questa è una cosa che è molto molto importante.
Aggiungo dicendo che forse qualche cartellino rosso di troppo ne avrei avuto paura, vista l'aggressività qualche volta, però no, adesso...
È una battuta, Antonio. No, chi conosce la mia storia sa benissimo che io purtroppo qualche cartellino rosso da dirigente l'ho preso anche abbastanza...
Ma ci sta,
Qualcuno l'ho preso. Per l'Ancona sicuramente... E per questa presidenza gli raddoppio con piacere.
La mia era una battuta, Antonio, chiaramente.
Speriamo di no.
Perché non è bello. Perché Nando, quando dice il mister una cosa molto importante, quando andremo a giocare in determinati campi, bisogna che in campo ci si va con la grinta, perché tutti ci aspetteranno in molti campi di periferia, e quindi bisogna metterci la grinta,
sì,
la voglia e sudare, non abbiamo visto in determinate partite quest'anno.
Sono perfettamente d'accordo, ma per quello che riguarda il campo, fuori dobbiamo essere l'anconitana, io la vedo così.
Siamo dei signori, non ti preoccupare, siamo dei signori.
A no, anche perché io forse sono rimasto uno dei pochi a dirlo. Ma i tifosi delle squadre che stiamo incontrando in eccellenza, che abbiamo incontrato in promozione, sono tifosi dell'Ancona. Non si può litigare con persone che non si litiga
con le tifoserie. Ma che stai scherzando? Ma quando mai?
Io guardo quello che è accaduto in passato.
In passato, che ne so, io sono stato in tribuna contro il Val di Chienti, c'avevo la moglie del, non so se era del presidente o del direttore di fianco, che ne ha dette di cotte e di crude, dentro di me ho pensato, altre volte non avrebbe nemmeno mai aperto la bocca. Quindi diciamo che onestamente quello che io mi aspetto dai ragazzi è che noi recitiamo un ruolo importante sia in casa che fuori, perché purtroppo il fatto di non avere il pubblico per noi è molto importante, perché un conto è giocare in un campo dove c'è una tribunetta con quattro gradoni e nel massimo rispetto, ripeto adesso, un conto è mio a giocare al Del Conero, dove c'è stata la storia del calcio marchigiano.
Ok,
ultimi due veloci e poi salutiamo il direttore.
Sì, Francesco Tre, ricordo Antonio in trasferta a Venezia, l'anno della prima promozione in Serie A, sicuramente ci tiene alla squadra.
E facciamo un sorriso con Giampaolo.
E Giampaolo, senti qua, che scrive: direttore, già che ci siamo, già che siamo sotto Sanremo, io proporrei Bugo, male che vada ci avemo comunque un po' de Bugo, che male non fa.
Qualche volta, vabbè, è brutto da dire, un Bugo tira l'altro, andiamo avanti, dai, le solite cose nostre anconetane, vai alla grande.
Questo era l'ultimo messaggio, Antonio, chiudiamo con il sorriso, dai, che ci vuole, fondamentalmente.
Grazie,
oggi è una giornata positiva.
Buon lavoro.
Ciao, grazie a voi.
Grazie direttore, buona serata.
Nando.
Sì.
Allora, chiusa, tocca a te la chiusura.
Sì, dunque, innanzitutto vorrei unirmi pure io agli auguri alla nostra, io dico, ragazzina di 116 anni, no? Perché prima non ho avuto modo di farlo. E quindi questo è, secondo me è importante, perché oggi è il 5 marzo. Il 5 marzo è importante perché abbiamo saputo che il campionato riparte, abbiamo saputo dal direttore che loro sono assolutamente tranquilli, che sono convinti di avere già sotto mano i nomi giusti per completare l'organico che penso intorno al 12-13 Lelli radunerà per cominciare a prepararsi, perché credo ai primi di aprile questo campionato riparta e non sarà affatto facile per l'Anconitana venirne a capo. Primo, perché se si riparte intanto, come tutti pensano, con la classifica vecchia più i recuperi da completare, l'Anconitana è un po' indietro. E poi perché non sarà così facile con tutte le incognite che abbiamo citato. Quindi noi ci auguriamo che i nomi che il direttore ci ha fatto così trasparire, i nomi li abbiamo fatti noi, lui non ne ha fatto nemmeno uno se non quello di Patrizzi, al netto di quelli che già sono arrivati, quindi Patrizzi lo possiamo considerare un calciatore, lo ripeto, io ho detto all'80%, lui ha detto al 90% dell'Anconitana, e poi aspettiamo, secondo me, due centrocampisti e un centravanti con le caratteristiche dello Stoccatore.
è importante avere alternative, ripeto, perché sarà un campionato convulso. Però oggi insomma è una giornata in cui diciamo che venendo dal temporale cominciamo a vedere un po' di rosa all'orizzonte, perché la notizia è che il campionato riprende, a netto del teatro, Covid, insomma di tutto quello che sappiamo, facciamo tutti gli scongiuri del caso, però insomma questo ci riempie di gioia e speriamo che veramente l'Ancolinana si faccia trovare pronta, noi ci vogliamo credere.
Assolutamente. Allora, chiudiamo con questo messaggio di Giampaolo Ferrinando che ti scrive: tranquillo che se si agiteranno in panchina gli mandiamo subito Marino.
A posto.
Che sistema tutto.
Sistema tutto lui.
Grazie Giampaolo, è sempre bello leggere qualche messaggio più leggero.
Va bene Nando, io ti ringrazio.
Scusa,
vai, prego.
E lo dico anche a Stefano, e speriamo che già dalla prossima noi possiamo parlare di calcio.
Speriamo. Incrociamo le dita, DPCM e situazione ovviamente delle ultime battute, quindi siamo nella parte conclusiva, però la prima parte sarebbe quella di far ripartire gli allenamenti, quindi esatto. Penso che quello sarà il primo traguardo.
Sicuramente, vedere già la squadra che si allena tutti insieme è una bella cosa.
Una bella boccata di... che potrei dire di respiro, ma visto che
di
c'è Covid, diciamo positività.
Che
hai
detto di sti tempi, non è che proprio.
No, infatti, boccata di respiro non è proprio il caso. Però vorrebbe dire iniziare di nuovo a parlare di calcio.
Stefano, c'è qualcosa dopo, quando chiudiamo?
Questa sera no, domenica invece avremo la sera il collegamento con TMV Radio come di consueto. Mercoledì e venerdì sempre l'appuntamento con loro.
Benissimo.
Però c'è qualcosa adesso, quando chiudiamo, un cadeau che facciamo invece per il
150. Ecco. A questo mi riferivo.
È per il compleanno della nostra ancora, già sotto si sentono, ci sono i cori, eccetera, ma poi facciamo un remake velocissimo, un percorso che c'è stato qualche tempo fa.
Allora, io prima
per
di salutare
i nostri ascoltatori di non chiudere la
assolutamente
radio,
no.
Ecco, di
io prima di salutare Nando, visto che vorrei chiudere con un sorriso, agli altri due nostri amici collaboratori, Peppe Gallozzi e Paolo Papili, gli ho chiesto di ricordare qual è stato il momento più bello di questi 116 anni per quelli che hanno vissuto. E io invece a Nando chiedo, visto che prima te l'avevo lanciata un po' là, si parlava di Jardel, se hai un aneddoto fuori dal campo divertente che riguarda l'ex attaccante biancorosso.
Sì, tanti, guarda, da quello della presentazione, ma questa lo sanno tutti, l'hanno vista tutti, quando sbagliò curva, perché c'era ancora Perugia,
esatto.
I colori erano biancorossi e lui andò sotto, uscì dal tunnel e andò verso la curva dei tifosi perugini, salutava, insomma era arrivato, salutava il pubblico, però stava sbagliando tifosi. Ma ne potrei citare tanti, poi quell'anno veramente ne sono successe di tutti i colori, ma ricordo in particolare che lui abitava ad Offagna in una villa con la moglie, che poi a un certo momento della stagione ripartì per il Brasile con i figli perché Jardel era ingestibile, era solito partire nottetempo anche con qualche compagno, vabbè, tanto Billy che era il suo compagno preferito,
e
andava
con Nazionale,
in Romagna a fare serata, nottata. Ma una volta Jardel all'allenamento non si vedeva e partì qualcun dirigente dell'Ancolitana che quell'anno dovette sorbirsi questa patata bollente. Arrivarono ad Offagna e lui era chiuso dentro e dormiva e non c'era verso in nessuna maniera di svegliarlo, insomma dovettero chiamare, credo, i vigili del fuoco, insomma, per svegliarlo.
Insomma, anche questo fa parte dei 116 anni dell'Ancona, della storia dell'Ancona, insomma. Sì. Va bene. Nando, grazie per essere stato con noi e speriamo di vederci al più presto possibile, soprattutto al campo, io direi.
Certo. Un saluto ai nostri ascoltatori.
Grazie
Nando. Un abbraccio
Nando.
Stefano, ciao Cristian, un abbraccio.
Ciao Nando, ciao, buona serata.
tanto l'ha chiesta a Ferdinandoli il rinizio della striscia quotidiana che ci siamo quasi. Grazie Nando del tuo pensiero.
Tanto siamo partiti con il venerdì, esatto, intanto, è già un punto di partenza.
È il giorno di Ferdinando Vicini, esatto, perché il venerdì è l'appuntamento classico con Ferdinando Vicini, quindi l'abbiamo avuto con noi. E siamo ai saluti. Giampi ci manda una foto. Cosa ci manda? Campo di neve, c'è gente... Vabbè, questa è...
Questa poi è un'altra sua fede, esatto, ce lo mette lì.
È per te, insomma, ti fai dispetti, io... ti manda queste maglie a strisce.
Sarà la nuova scarpa d'oro, quello lì, lo sai, vabbè. Sì. Scarpa d'oro 2021. Va bene, allora Stefano, dobbiamo aggiungere altro?
No, assolutamente, rimanete sintonizzati perché penso per festeggiare questa ricorrenza che fino a questo momento era veramente sottotono, ma noi siamo sempre qua a rompere le scatole, siamo quelli che auspicavano di poter rivedere il calcio, speriamo insomma che dai potremo rivedere il calcio giocato, non eravamo dei visionari, però così insomma siamo stati tacciati.
Ci abbiamo visto lungo.
Di essere dei visionari, di sparare cavolate, auspicando a ricominciare a giocare. La speranza è l'ultima a morire, Stefano, dovrebbe essere.
Stefano,
no?
Lo sai che ogni tanto anche i visionari ci prendono.
Sì. Se la ami la tua squadra, insomma, devi sperare di rivederla giocare, certo. Se no è aria fritta. Quindi... noi non siamo aria fritta.
Va bene ragazzi, io...
allora al momento noi vi diamo appuntamento a mercoledì, esatto, come sempre,
esatto.
Se
sì,
avremo delle novità ulteriori importanti ve lo faremo sapere sulla nostra pagina Facebook come di consueto, e dove lanceremo eventualmente subito la comunicazione del ritorno in diretta, però la nostra striscia sempre delle 18:30, quindi se siamo in diretta è alle 18:30 parlando dei colori biancorossi.
C'è la replica domani? Questa notte?
Non è programmata, vediamo.
Ok, sarà una sorpresa.
Non è prevista, diciamo, al momento questa è stata una cosa estemporanea.
Ok, va bene. Io ringrazio tutti voi che siete stati in collegamento con noi sino a questo momento per questa puntata speciale di Punto Bianco Rosso. A questo punto da Cristian Camilletti è tutto.
E noi vi lasciamo, e invece che la sigla c'è Quadrelli.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Sul pallone Quadrelli e Ballardini, tutta l'Anconitana in attacco, sul pallone Quadrelli, cross di Quadrelli, Guarrini di testa, rete, gol, ha segnato Guarrini, rete, pareggio, rete, gol, l'Anconitana ha pareggiato. Pallo laterale che ancora deve essere battuto dall'Anconitana. Al nostro cronometro il tempo è scaduto da 32 secondi, ecco Guarrini sulla fascia destra, ancora Guarrini si avvicina all'area, passa a Quadrelli, cross di Quadrelli, Tamario, rete, gol, l'Anconitana è pervenuta al vantaggio. Finita! L'Anconitana ha vinto! L'Anconitana! Ed è C1, amici radioascoltatori!
A Bologna piove, i colori dominanti sono comprensibilmente quelli biancorossi dell'Ancona, i cui sostenitori occupano compatti l'intera curva sud e un po' del settore distinti, laddove la nord, solitamente riservata ai tifosi del Bologna, è quasi vuota. Attenzione, c'è il pareggio dell'Ancona, è stato segnato il gol da Lupo o da Ermini, saremo precisi più tardi. Il pareggio dunque di Lupo, esattamente confermo, c'è stata veramente una grave disattenzione della difesa del Bologna, per cui Lupo è entrato in possesso di palla nel bel mezzo dell'area e con un diagonale raso terra di piatto destro ha infilato. La situazione pertanto di 1-1, gol di Lupo praticamente al 50° minuto, linea a chi stava parlando.
Grazie allora a Quinanese, lamentiamo ancora che il punto che in questo momento è riuscito ad agguantare l'Ancona, se riuscirà a conservarlo naturalmente, si può significare per i marchigiani la certezza aritmetica della promozione in Serie A.
supplementari, all'undicesimo per esattezza del primo tempo supplementare. Montervino recupera ancora un pallone importante, avanza il servizio, è per Marino che aggancia, ancora Marino Ventura, che pareggia per l'Ancona regalando un gol importantissimo. Ventura!
Area di rigore, Gialdini a Mastronuzzo libero, il tiro, rete! L'Ancona passa in vantaggio, Salvatore Mastronuzzo, 18 reti all'attivo per Mastronuzzo, eguaglia Massimo Costini, capoqui, nel 93-94, branca centrocampo, il servizio di Piadini, poteva tirare, ha trovato Mastronuzzo, la viperina quasi in area di rigore, palla nel palo basso, pare non battuto, Ancona in vantaggio al nono.
Gol!
Sbaglia il controllo di pallone e l'Ancona in Serie B dopo 4 anni ci riprendiamo la categoria da dove dovevamo ripartire, da quel fallimento atroce, da Castelnuovo Garfagnana, da Santa Croce sull'Arno, dalle beffe societarie. L'Ancona è in Serie B, gentili ascoltatori, chi vi parla è felice come voi che avete ascoltato. L'Ancona in Serie B è il finale di un epilogo davvero splendido. La vipera ci dà delle speranze. 34esimo minuto di gioco, Mastronuzzo di testa su un cross perfetto ed una discesa fantastica prima di rizzato e poi Sottimo. 95esimo minuto, che scocca in questi istanti ed è finito,
ancora in Serie B, ancora rimane in Serie B dopo tanta sofferenza di questo campionato. Urliamo anche noi la gioia e la soddisfazione per aver salvato, ancora con l'aiuto della Divina Provvidenza e di tanti sostenitori biancorossi che avrebbero voluto essere qua e invece non ci sono. L'Ancona, gentili ascoltatori, alle 22.54 di questo sabato d'inizio estate, assaggia ancora una volta il miracolo dello spareggio. Ci ha pensato Mastronuzzo.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.